Dicevo, ci eravamo lasciati sulle differenze tra regime diurno e regime notturno la volta scorsa e credo che questa canzone le metta in evidenza in modo spettacolare, nel senso che è esattamente il tipo di discorso che farebbe un aderente al regime notturno. Abbiamo visto che il regime diurno si connota per una opposizione frontale a quelli che sono i problemi della morte e del tempo. No? Una resistenza armata, quindi un tentativo di combattere la morte con le sue armi, e le quali sono finora, come abbiamo tutti modo di sapere, non superabili né aggirabili, per quanto la scienza, come credo di avervi già detto, stia continuando a lavorare in direzione di una forma di immortalità. Ad oggi ci sono non so più quante start-up in California che ambiscono a elaborare strategie di sopravvivenza che possono essere quelle un po' cyberpunk della sopravvivenza in rete oppure delle strategie criogeniche che permettano di mettere via i corpi in attesa che qualcuno scopra qualcosa oppure tutta una serie di cose, che non è fantascienza, ma è vero, nel senso che stanno raccattando non so più quante centinaia di migliaia di dollari per le loro ricerche, quindi è qualcosa che sta avvenendo oggi. Quindi, da questo punto di vista, come vedete, la strategia diurna continua abbondantemente a essere parte integrante del nostro modo di essere. Noi siamo diurni. Però tendiamo a dimenticare, diciamo, siamo molto più diurni da quando siamo diventati moderni. Prima eravamo decisamente diversi da questo punto di vista. E questa canzone di Branduardi, che è una canzone recuperata, perché ai primi tempi Branduardi faceva più che altro appunto un recupero di vecchie canzoni tradizionali più che una componente di creazione autonoma, è una canzone tradizionale che parla appunto di come affrontare altrimenti la morte, la quale, come si diceva appunto, ha delle pretese abbastanza rigide, no? Nel senso, sono io la morte e porto corona, quindi su questo non c'è molto da discutere, insomma. E espone quindi benissimo la centralità della questione, che noi la si pensi o non la si pensi, di fatto noi abbiamo costantemente presente questo tipo di nocciolo duro di preoccupazione e d'angoscia, in molti versi. Allora, qual è il modo? È il modo di prenderla a capocciate oppure chiuderla fuori di casa? Non è pensabile, lo dice, no? A nulla serviranno le tue mura, quindi non è questo il modo. Il modo è quello di andare incontro alla morte. In qualche misura è quello di sconfiggerla attraverso il giro, non a caso, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora, perché il tempo noi lo possiamo immaginare e concepire in modi diversi, come credo di avervi cominciato a dire la volta scorsa. I due schemi, le due raffigurazioni classiche del tempo, a seconda delle culture, sono la retta, ovvero sia il tempo che va soltanto in una direzione che tutti sappiamo dove porti, evidentemente, e che quindi da un punto di vista di consolazione non è che serva a molto. Tant'è che le culture che hanno questa strategia principale sono le culture che poi trasferiscono il godimento nell'aldilà, evidentemente, no? Noi abbiamo, questa è una classica costruzione ebraico-cristiana, dobbiamo passare il più rapidamente possibile questa valle di lacrime perché non è qui il punto centrale della cosa, è oltre, quindi ovviamente più prima andiamo, meglio è. Per molti versi. Mentre le altre culture, invece quelle che tutto sommato non hanno questa gran fiducia nell'aldilà o che comunque tendono a pensare che potremmo star bene pure qui, insomma, tanto per visto che ci troviamo, insomma, potrebbe non essere una cattiva idea, lavorano più sul cerchio, no? Il tempo è un cerchio. Il tempo torna costantemente. Questo non ha molto a che vedere col famoso eterno ritorno di Nietzsche, che era di tutt'altra, comunque da queste parti, ma di tutt'altro respiro come concezione, ma è il frapporre in qualche misura al cammino verso la direzione che nessuno di noi si augura, evidentemente, di una serie di interruzioni, di ritorni, di ripetizioni che in qualche modo servono ad ammortizzare il peso della consapevolezza. Non è casuale, per esempio, che l'anno liturgico, dal punto di vista cattolico, sia sempre lo stesso. È scandito da una serie di ritorni che sono sempre quelli. Noi sappiamo che a momenti sarà Natale e sappiamo che l'anno prossimo sarà di nuovo Natale e poi ancora, e ci sarà sempre Natale, ci saranno tutti gli appuntamenti canonici del calendario, ci saranno le Pasque vagamente variabili, tanto per aggiungere quel tocco di brivido, ma insomma nel complesso l'idea generale è che le cose tornano. e nel ritorno il pungiglione della morte si smussa, non è più così catastrofico, no? Perché in qualche modo puoi anche limitare la tua portata, puoi vedere all'interno di un contesto dove ti stai pian piano abituando all'idea. E credo di potervi dire anche di prima persona che in effetti uno pian piano si abitua man mano che cominciano a venire fuori una serie di situazioni e di consapevolezze. Però, dice Maffesoli, questo è un modo notturno, che a noi appartiene poco. Tant'è che, non so se avete notato, da tutti i punti di vista noi tendiamo a rimuovere il problema della morte. Noi rimuoviamo la morte nelle sue conseguenze concrete, dietro alle alte mura dei cimiteri. I cimiteri sono posti che, insomma, in qualche misura sono off limits, raramente ci viene in mente di andarci se non costretti da circostanze, anniversari o cose del genere. Mentre in altre culture i cimiteri sono luoghi di vacanza, sono luoghi di svago, sono parchi. In Giappone si va normalmente a fare un picnic al cimitero per stare accanto ai parenti, per rimanere in un tipo di comunione con quello che detta la cultura e la disciplina locale, no? Quindi sono posti aperti, sono posti piacevolissimi. Noi siamo stati in Germania recentemente con mia moglie, a un certo punto ci stavamo facendo un'escursione e ci siamo trovati col sentiero che entrava dentro un cimitero. E ci siamo rimasti un attimo così, non abituati, no? Figuratevi se potreste pensare a un'escursione che vi porta in un cimitero da noi. Pensavamo di aver sbagliato, invece c'erano i segnapista all'interno. Quindi l'escursione passava tranquillamente attraverso il cimitero. E i cimiteri tedeschi sono decisamente molto più accoglienti di quanto non lo siano i nostri. Quindi anche lì, come vedete, all'interno delle stesse culture occidentali ci sono dei modi di approcciarsi alla questione. Ma non solo, abbiamo ormai rimosso anche il momento della morte dalla nostra consapevolezza. Se voi andate a vedere l'arte dell'Ottocento ancora, o anche prima, trovate spesso e volentieri dei quadri di nonni che se ne vanno, no? E c'è questa situazione familiare con tutta la famiglia raccolta al capezzale del moribondo che in qualche misura continua ad aiutarlo con i bambini che giocano sul letto. Quindi era di fatto un evento all'interno della vita, un evento naturale, come sarebbe opportuno considerarlo, anche perché adesso poi vediamo l'assurdo della questione. Noi invece abbiamo ospedalizzato il tutto, per cui non vediamo più nulla, abbiamo macchine, abbiamo monitor, abbiamo gente travestita da angelo che ci dice cose senza che le sappiamo o meno. Di fatto abbiamo rimosso dalla nostra esperienza concreta fino all'ultimo possibile qualsiasi tipo di contatto con l'altra parte, no? Altra parte che conosciamo piuttosto bene, tant'è che abbiamo per esempio per il corpo delle parole diverse, quindi sappiamo benissimo che ci sono delle differenze marcate tra ciò che è vita e ciò che non lo è, no? Abbiamo il corpo e abbiamo il cadavere, sono due cose diverse, sappiamo perfettamente che sono due cose diverse. Però appunto il nostro atteggiamento nei confronti di questa questione è un atteggiamento di rifiuto, un atteggiamento di appunto contrapposizione frontale, un atteggiamento non particolarmente intelligente, se posso esprimere un parere, anche perché il paradosso della questione è che è un atteggiamento nei confronti dell'unica cosa alla quale siamo certi di dover far fronte prima o poi. Non è molto sensato far finta che una cosa che è inevitabile non esista, perché poi arriva. E lì sei assolutamente smarrito e non hai nessuno strumento per affrontarla, laddove nelle diverse culture esistono riti, rituali, strategie, modi di essere vicini, modi di ammortizzare in qualche modo questo passaggio, no? Ecco, noi invece siamo di fatto del tutto sprovvisti di qualunque tipo di soccorso, di ancora, oggi come oggi, perché siamo una cultura diurna, non molto intelligente, ma diurna. La parte invece più saggia, ci dicono antropologi e pensatori un attimo più attenti alla questione, è questa dell'omeopatizzazione della morte, dice Maffesoli, ovvero sia entrare pian pianino in contatto con questa verità devastante, perché di fatto è una verità devastante, ma non averla poi, non essere costretti ad incontrarla senza nessun tipo di preparazione in qualche modo, no? Il giro di una danza e poi un altro ancora, piano piano, in questo tipo di frequentazione tu riesci a superare quelli che sono i logici, le logiche conseguenze devastanti del pensiero. Quindi due approcci completamente diversi al problema del tempo. Evidentemente il problema del tempo è il problema centrale, ci dicono la gran parte dei pensatori. Potremmo arrivare a pensare che la grandissima parte di ciò che noi facciamo ha a che fare con questo. E non sarebbe neanche particolarmente stupefacente, visto che appunto è il problema. Ce ne sono pochi altri. Di solito quando uno poi ha modo di sperimentarlo si rende conto che c'è bisogno di ritarare tutte quelle che erano le preoccupazioni precedenti, perché quelle lasciano piuttosto il tempo che trovano una volta che ti trovi effettivamente a frequentare quest'altro tipo di registri. Però nel complesso, appunto, il modo attraverso il quale noi ci poniamo nei confronti di questo atteggiamento e di questo evento è fondamentale. Perché il libro si chiama Un mondo a spirale? Il libro si chiama Un mondo a spirale perché in effetti, se voi osservate la combinazione della retta e del cerchio, ottenete di fatto una spirale. Cioè il movimento spiraliforme è un movimento che riesce in qualche misura a coniugare il ritorno dello stesso con un'evoluzione. Perché tu puoi anche ritrovarti allo stesso Natale, però non sei più quello che eri l'anno prima, e questo è inevitabile. Per cui ti ritrovi all'altezza del Natale, ma sei un po' più su o un po' più giù, a seconda di dove sei andato nella spirale. La spirale è di fatto il simbolo più antico e più profondo per raffigurare la nostra esistenza, la nostra vita, il nostro essere nel mondo. Spirale che è alla radice del labirinto, come troverete nel libro. Sono figure molto vicine, molto simili, tant'è che la gran parte di noi poi, appunto, bene o male, si trova a fare dei paralleli con la figura del labirinto. Senza andare troppo lontano, basta pensare all'inizio della Divina Commedia e no, ci siamo esattamente in pieno, nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. Quindi si comincia a vagare, che molti dei pensatori più, diciamo, avvertiti da questo punto di vista su queste tematiche ritengono essere il movimento più adatto all'essere umano. L'essere umano non cammina in linea retta, come credo di avervi già detto più volte. Se noi andiamo a cercare nella natura o nel nostro comportamento le figure con le quali immaginiamo di comprendere il mondo, non le troviamo. Noi difficilmente andiamo dritti. Camminiamo, ci fermiamo, ci giriamo, torniamo indietro, deviamo, qualcosa ci distrae. Questo è il nostro modo di procedere. Non credo di conoscere nessuno che cammini dritto come una spada, a meno che non sia qualcuno che ha delle difficoltà, diciamo, di altro genere, no? Ma il nostro modo di muoverci è, per molti versi, il modo attraverso il quale noi affrontiamo l'esistenza. Noi non siamo costantemente coinvolti in un progresso inarrestabile, anche se, come vedete, invece l'immagine del progresso inarrestabile è proprio l'immagine della modernità. La modernità si costruisce su un immaginario rettilineo e costante. Immaginario rettilineo e costante che, per eufemizzarlo, come abbiamo detto, che vuol dire eufemizzare? Vuol dire trasformare una qualche realtà spiacevole, difficile da concepire, inconcepibile anche alle volte, come appunto per esempio la morte o la divinità, il contatto con l'altro, trasformare questa cosa in qualcosa di più gestibile, depotenziarne la capacità sconvolgente, no? Quindi passiamo, come vi dicevo la volta scorsa, dal Dio del Vecchio Testamento, che è un Dio a tutti gli effetti luminoso, quindi un Dio violento, iracondo, geloso, inspiegabile, terrificante, a un Dio che diventa il buon padre, no? L'archetipo del buon padre. Chiaramente questo segnala anche un cambiamento del tono della cultura in generale. Come abbiamo visto, questi cambiamenti non hanno semplicemente degli impatti sulle specifiche province in cui avvengono, ma hanno impatti su tutto il resto della vita. Quindi chiaramente la salita al trono di un padre segnala un accento positivo sulla figura dell'uomo, del maschio, e un accento, diciamo, molto meno lusinghiero su quello della donna, no? Tant'è che Beethoven dimostra in modo abbastanza convincente che a una fase matriarcale fa seguito a una fase patriarcale. La fase patriarcale viene segnalata dagli dei uomini, mentre prima la divinità era femminile, era la... mi sa che è questo... no. Dicevo, la divinità precedentemente era femminile, la grande madre, e tutti i culti che avevano a che fare appunto con la fertilità e tutte le altre varie questioni che forse immaginerete. Ma funziona? Ah, ecco, scusate un attimo. No, perché teoricamente dovrebbe lampeggiare nel momento in cui è scarico, mentre al momento non lo fa. Mi sentite così? Ok. Allora, quindi dicevo, il susseguirsi, l'avvicendarsi di divinità femminili e maschili segnala evidentemente anche un diverso tipo di valutazione su quello che è il fattore genere, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, se vi ricordate. ovvero sia la valutazione che alcune caratteristiche fisiologiche hanno all'interno delle diverse religioni. È chiaro che lo stesso monoteismo cristiano per molti versi è problematico, se vogliamo prenderlo in questo senso, nel senso che se lo guardate il monoteismo vorrebbe essere cosa di fatto? Vorrebbe essere un'affermazione d'ordine nei confronti del disordine politeistico, quindi per certi versi il monoteismo è diurno mentre il politeismo è un po' più notturno. Saprete forse che, per esempio, quando è successo? Mi sembra nel 92 il numero di dei indiani è stato raggiunto dal numero degli indiani vivi, nel senso che la religione indù ha una proliferazione di dei impressionante, mi pare che fossero 300 milioni se non erro, quindi insomma figuratevi. Mentre il, appunto, il principio, no, del Dio unico, del monoteismo, cos'è? Questo modo che noi abbiamo, quest'ansia di cui abbiamo già parlato, di unire le cose in una spiegazione unica. Di fatto è un riduzionismo mistico, se vogliamo, un riduzionismo religioso, ovvero sia riportare tutto ciò che accade a un solo fattore, che nella fattispecie è un Dio, non tanti dei. Però anche lì le pretese occidentali hanno dei problemi, nel senso che difficilmente è sostenibile l'idea che la nostra religione sia un monoteismo puro. Tanto per cominciare c'è il problema della Trinità, è già lì, no? Ok, devi crederci perché ci devi credere, ma una volta che hai tolto il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, che già sono tre a casa mia, quindi c'è da parlarne estensivamente, puoi fare tutti i salti logici che vuoi, puoi affermare quello che credi, ma comunque ci troviamo davanti a una configurazione un attimo così plurale, ma poi ci sono tutti quanti i santi, c'è una montagna di persone in giro per la questione, quindi voglio dire, è un po' complicato pensare in effetti che sia un monoteismo. Certo, c'è comunque il Padre che è quello, diciamo, il primus inter pares, comunque quello che vi pare, ma nella gran parte dei casi, se andate in giro per chiese, andate in giro per luoghi sacri, vedete che i fedeli si rivolgono ai santi, non al Padre Eterno in generale. Cioè, gli ex voto di solito sono per la pastorella sessuofoba di cui si parlava ieri con Benny e via discorrendo, oppure per dei santi che si sono resi protagonisti di cose eccelse. Tra l'altro, mi ha veramente sfinito questo. Dicevo, tra l'altro, i santi in questione spesso e volentieri sono vecchi dei, non so se probabilmente lo saprete, ma insomma nella gran parte dei casi il cristianesimo si è impossessato di quello che c'era prima e l'ha reinterpretato secondo quello di cui aveva bisogno. Non a caso le varie chiese crescono, sono state elevate sui luoghi dei vecchi templi. In molte chiese ci sono nelle fondamenta dei Mitrei, che erano i vecchi tempi di Mitra, insomma c'è tutto un coagularsi di sensi religiosi, e gli dei, i vari santi sono gli dei depotenziati dei vecchi politeismi, no? Per esempio il santo irlandese, San Patrizio, era uno dei principali protagonisti della mitologia irlandese e celtica, quindi insomma ci sono tutta una serie di strategie che segnalano quanto il nostro desiderio di essere, di riuscire a ridurre, a amalgamare, a dare una spiegazione unitaria, poi si scontri con una realtà che non ci pensa per niente a essere così irregimentata fondamentalmente, no? Quindi anche da questo punto di vista sul versante religioso ci troviamo nello stesso problema su cui ci siamo trovati nel versante fisico, non riusciamo a rendere tutto comprensibile con una sola chiave interpretativa, che questa sia la legge della forza, che suona tanto a Star Wars, poi oltretutto una volta che lo dici, no? Che la forza sia con voi, potremmo essere lì aver fatto un po' più o meno tutto quanto il coso. Però, come vedete, c'è per esempio quest'ulteriore livello di opposizione tra diurno e notturno, che è un livello d'opposizione sistematica a livello religioso, quindi ci sono monoteismi da una parte che, come dicevamo la volta scorsa, sono assolutamente diurni. Pensate all'inizio della Bibbia, no? E luce fu. Più di così non si riesce a essere più diurni di questo è impensabile. E quindi questa luce che cosa fa? Separa le tenebre, scaccia le tenebre, è di fatto la lama che separa di nuovo, quindi tutte le varie immagini di cui abbiamo discorso l'altra volta tornano. Mentre dal punto di vista invece della confusione, dell'indeterminatezza notturna, ci sono i politeismi, cioè tutte quelle situazioni nelle quali si riesce a distinguere a stento magari anche fra il Dio e l'uomo, no? Pensate al politeismo greco e gli dei greci soffrono più o meno di quasi tutti i peccati e i problemi che hanno gli uomini, quindi sono gelosi, sono invidiosi, sono maniaci sessuali, insomma, ce n'hanno quante ne volete, insomma, quindi è una cosa abbastanza interessante da prendere in considerazione, visto che tra l'altro le religioni nel complesso sono uno dei nostri principali modi per affrontare il problema di cui parlavamo, ovviamente. Perché ci troviamo oggi a dover affrontare il discorso della morte al di fuori di questi quadri interpretativi classici? Perché noi siamo una società secolarizzata e desacralizzata, quindi di fatto la nostra sensibilità per il versante religioso è piuttosto scarsa e non siamo in grado di usarlo per quello a cui serve. Vi ricordo che la religione come ispirazione fondamentale serve alla salvezza dell'anima. Ha una dimensione che è esplicitamente puntata al cercare di dare sollievo a quelli che non sanno che sarà dopo, che siamo sempre noi, evidentemente. Quindi il discorso religioso è un discorso che è molto utile per comprendere meglio comunque la nostra realtà. Ed è un discorso che abbiamo già visto avere una lunga serie di ricadute anche nella prassi quotidiana. Vi ricordo che fede e fiducia sono due quasi sinonimi fondamentalmente, no? Di fatto la fede è un qualcosa che spiega come mai la fiducia possa andare al di là delle smentite pratiche e concrete. Tu continui a fidarti di qualcuno anche se quello ti ha dimostrato abbondantemente di non essere all'altezza della tua fiducia. E com'è possibile questo? È possibile perché c'è una forte radice di fede, sulla quale poi evidentemente si può discutere estensivamente perché qualunque lettura noi ne diamo non è comunque in grado di esaurirne la complessità, evidentemente. La fede è un principio d'organizzazione della realtà estremamente efficace da quanto, dal mio punto di vista, nel senso che effettivamente permette di comprendere molte cose che accadono che non sono assolutamente razionalmente comprensibili sotto un'altra luce e di farsene una ragione, che, ripeto, è uno dei punti fondamentali dell'idea della cultura. La cultura serve a spiegarci che ci succede o a permetterci di interpretarlo. Se non è in grado di farlo, non sta funzionando ed è uno dei grandi problemi con i quali ci troviamo confrontati oggi. Quindi dicevamo, questa opposizione tra diurno e notturno è un'opposizione che ritroviamo in quasi tutti gli ambiti. Ed è un'opposizione che fa il paio con quella dell'ottimismo e del pessimismo antropologico. È difficile poter essere, cioè o si è diurni o si è notturni, difficilmente si cambia da questo punto di vista. È qualcosa che ha a che fare con caratteristiche nostre prerazionali, non certo interpretative. Perché di là troveremmo un'altra volta il solito problema col quale ci siamo confrontati quando parlavamo appunto della natura dell'essere umano. Siamo buoni o cattivi, la bottiglia è mezza piena o mezza vuota, è un po' difficile riuscire a definirlo in qualche misura, c'è bisogno di una forma di scommessa anche in questo. Per cui il tipo di atteggiamento che noi adottiamo, che sia diurno o che sia notturno, però è molto indicativo di quelli che saranno i movimenti del nostro pensiero, di quelle che saranno le nostre strategie, sia a livello narrativo che a livello di vita. Per cosa propenderemo? Insomma, di fatto il pensiero di Diderot non è semplicemente un pensiero che ci aiuta a comprendere la narrativa, a comprendere i documenti dell'umanità, a comprendere una serie di notizie, diciamo, non rilevanti nella prassi, ma una volta che questa cosa la si declini in una chiave interpretativa più ampia, diventa un modo per rendersi conto di come procedono le culture, di quali sono le vie di sviluppo probabili delle culture, eccetera, eccetera, eccetera. E Maffesoli, da questo punto di vista, recupera molto di Diderot, essendo un suo allievo, e adatta alla lettura della realtà contemporanea questo arsenale di concezioni e di strumenti. E ne trae un concetto che è stato da allora un concetto sul quale si discute, ma che evidentemente per essere al centro del dibattito culturale da 25-30 anni è un concetto utile, che si aderisca o non si aderisca è un altro discorso, ma evidentemente ha messo il dito nella piaga. Il concetto qual è? Quello di postmoderno. Credo che avrete sentito parlare un po' tutti o usare questo aggettivo. Cosa segnala di fatto l'aggettivo postmoderno? Segnala la consapevolezza del superamento del paradigma moderno, perché appunto viene dopo, ma segnala anche la nostra attuale incapacità a definire ciò che sta arrivando, perché il postmoderno continua a rimanere focalizzato sulla modernità. Mi dici, non sono più moderno, ho superato la modernità, ma non mi dici verso dove sto andando. Ok? Quindi il punto, il dibattito che c'è su questo argomento è dovuto in linea di massima a questa piccola mancanza, chiamiamola così, che Se però vi ricordate cos'è il paradigma, vi ricorderete anche, come abbiamo detto, che è normalmente seguito il momento in cui cede un paradigma da una fase transitoria, nella quale le nuove categorie non sono ancora messe a punto. È un altro esempio tratto da Kuhn del fatto che il progresso non è diretto, non è che un paradigma finisce e tu già c'hai quell'altro pronto in tasca e dici ok, da oggi ragioniamo così. Un paradigma si esaurisce e ci sono tutta una serie di movimenti, come abbiamo visto, che tendono a alleviare lo stress sia da un punto di vista di coloro che usano il paradigma per darsi una regolata nella vita, che saremmo noi, sia dal punto di vista di coloro che col paradigma invece hanno molto da perdere o da guadagnare e che quindi vorrebbero mantenerlo ad libitum, ovviamente. Quindi ci sono una serie di processi e di movimenti all'interno della cultura che rendono il tutto abbastanza confuso, abbastanza illeggibile. Non è casuale che l'illeggibilità sia uno dei tratti che spesso i grandi interpreti contemporanei usano per descrivere la realtà odierna. Noi oggi non siamo in grado di dire quali saranno le conseguenze di certi gesti, non sappiamo da un punto di vista lavorativo le nostre scelte dove ci porteranno, insomma abbiamo tutta una serie di difficoltà che sono oggettivamente correlate a questo discorso. Noi non siamo più quelli che sanno dove stanno andando. E questo evidentemente segnala appunto un momento di grande difficoltà, un momento di confusione, quindi di fatto un momento notturno. Cosa dice Maffesoli? Che dal suo punto di vista non solo il momento sarà notturno, ma che probabilmente la nuova società che viene avrà dei caratteri più notturni che diurni. Perché la società diurna, la cultura diurna, il regime diurno nel quale stiamo vivendo da ormai parecchi secoli, in qualche modo si è saturato. Questa è un'immagine che deriva da Sorokin, che è un altro grande sociologo russo del secolo scorso, che parla appunto della saturazione delle modalità interpretative del mondo. No? Allora, a un certo punto che succede? Che tu privilegi costantemente un modo di leggere le cose, noi abbiamo visto che questo modo è il modo disgiuntivo e riduttivo tipico del paradigma semplice, tanto per riprendere Morat, fino a che questo modo a un certo punto per eccesso d'utilizzo non serve più a interpretare nulla. Un'altra delle cose connesse a questo discorso, dice Maffesoli, è il fatto che a questo paradigma è connesso il senso della vista, come vi ricordate abbiamo già visto, no? Quindi la saturazione della modernità è anche una saturazione di un'epoca visuale. Quello che stiamo probabilmente vedendo in arrivo è un'epoca invece che sarà molto più sensuale, non nel senso erotico del termine, ma dell'utilizzo degli altri sensi, quindi tatto, quindi gusto, odorato, cioè tutti i sensi più materiali, e probabilmente un'epoca che sarà più confusa. Un'epoca che metterà in atto altre strategie rispetto a quelle moderne per confrontarsi con la realtà e per comprenderla, sempre che il mondo non ci sfugga da sotto i piedi nel frattempo, ma questo è un altro tipo di discorso. Quindi, cosa dice Maffesoli nell'88, quindi parliamo di svariati anni fa, parla del tempo delle tribù, giusto appunto. Parla del tempo delle tribù e dice allora alla figura tipicamente moderna dell'individuo e del soggetto fa seguito invece l'immagine della tribù. Cosa vuole dire con questo Maffesoli? Vuol dire che nella tribù il soggetto di fatto scompare, si annulla. E per descrivere questo tipo di esperienza, che effettivamente è molto poco moderna, perché come abbiamo visto e rivedremo a momenti, il soggetto è una delle chiavi di volta della modernità, no? Il soggetto autonomo, il soggetto consapevole, il soggetto che fa le scelte, quello che non riusciamo più a trovare da nessuna parte, però diciamo che è la pietra angolare dell'intero edificio moderno. Come facciamo a conciliare questo tipo di retorica con la tribù nella quale la gente scompare? Che vuol dire naturalmente non che si scioglie corporealmente, ma che perde consapevolezza, va in una specie di trance fondamentalmente, no? Lo sballo, tutte quelle varie immagini con le quali siamo costantemente confrontati nelle canzoni, nella retorica, nella prassi, tutte queste tensioni verso l'annullamento di sé, che non è un annullamento di sé ma un annullamento dell'io, derivano da una decisa ipertrofia dell'io. A un certo punto dice ok, vabbè, mo basta, vorrei perdermi e quindi mi drogo, mi ubriaco, assumo sostanze, vado in luoghi dove la musica ha dei ritmi particolari che sono capaci di indurre il trance, no, probabilmente lo saprete, ma i rave e tutta la musica elettronica come è attualmente concepita, è concepita differenziando i battiti per minuto, i famosi BPM. E c'è una stretta correlazione fra i battiti per minuto e la capacità ipnotica della musica, che è un problema di ritmo, ovviamente. Come dicevamo la volta scorsa, il ritmo è qualcosa che noi sentiamo molto più di quanto non siamo in grado di dire. Quindi l'esposizione a un certo ritmo in certe situazioni porta di fatto all'estasi. Non è casuale che una delle droghe più diffuse si chiami ecstasy, non c'è quasi niente di casuale da questo punto di vista. Ed estasi vuol dire uscita da sé. Quindi una delle principali ambizioni della nostra cultura è uscire da noi stessi, perché noi stessi siamo spesso insopportabili. Ci sono una miriade di canzoni che parlano esattamente di questo discorso. La prossima volta vi porterò, chiudiamo martedì con i Bare Naked Ladies, una canzone che si chiama Alcohol, che è veramente molto carina, e dice esattamente questo, dice: l'alcol è il mio accessorio inevitabile per le feste, perché va bene essere se stessi, ma in certi casi è molto meglio essere qualcun altro. E noi questo uscire da noi stessi e diventare qualcun altro da soli difficilmente riusciamo a farlo. Lo facciamo invece grazie a certe sostanze che servono ad allentare inibizioni, a permetterci di tirar fuori dalla cassapanca le maschere, quelle che non vorremmo indossare, no? Tutte queste cose. Come vedete, il discorso dell'io, del soggetto, monolitico, che ha fatto la modernità, è un discorso che inibisce una serie di dinamiche umane, no? Le dinamiche delle maschere, per esempio, le dinamiche dell'essere qualcun altro, dell'avere accesso ad altri tipi di sensibilità, ad altri tipi di rapporto con l'altro. Non solo, ma che succede nel momento in cui io perdo coscienza e consapevolezza, ovvero sia nel momento in cui il mio io abbassa le barriere e in qualche modo mi lascia essere? Io sperimento una vicinanza concreta, io sperimento la vicinanza all'altro sotto forma di esperienza condivisa. Questo è quello che Maffesoli chiama la prossemia. Sono termini non proprio facilissimi, se li cercate probabilmente li trovate con difficoltà pure su internet, però comunque la prossemia è questo. Maffesoli, per chiarirla un po', la chiama anche lo stare insieme col trattino. E cos'è questo se non quello che vi ho detto più volte circa il carattere distintivo dei rapporti primari e delle relazioni primarie? Cioè, dice Maffesoli, stare accanto agli altri in certe condizioni è condividere con loro un'esperienza di vita che io però non sono in grado di descrivere razionalmente, ma che vivo, che provo, che sperimento. Il famoso feeling dei concerti, il feeling delle feste, no? Tutte quelle parole che noi usiamo quando vogliamo dire che una cosa è andata molto bene. Tiriamo fuori sta parola e dice, beh, c'era un feeling l'altra sera. Qualcuno mi spieghi che cosa significa. No, noi lo capiamo, ma non siamo in grado di dirlo a parole. Ma cosa sta a significare? Sta a significare il fatto che noi abbiamo percepito una sintonia particolare, abbiamo percepito una corrente particolare, abbiamo percepito un essere della nostra condivisione spaziale con qualcuno diverso dalla norma. E usiamo come sempre delle immagini spaziali per definirlo, quindi eravamo tanto vicini. Grazie, state seduti praticamente in braccio l'uno all'altro, però non è quello il problema, ripeto. Noi usiamo delle espressioni di questo genere per rappresentare delle percezioni e delle esperienze che non sappiamo come altro dire, fondamentalmente. No? Quindi il feeling è esattamente questo. Il feeling è quella vibrazione particolare che c'è durante un concerto, durante un rave, durante una festa, in un momento particolare della giornata, in un momento particolare della vita, no? Quei famosi momenti focali che uno si ricorda. Ecco, quello è il punto centrale. E per Maffesoli questo è un discorso estetico. Discorso estetico che vuol dire? Vuol dire un discorso che recupera una dimensione che noi abbiamo perso, perché noi oggi come oggi, quando parliamo di estetica, pensiamo a qualcosa di, accidentale, qualcosa di poco significativo, qualcosa che può esserci oppure no, un fronzolo, mettiamola così, no? Perché noi abbiamo deciso che il mondo deve essere utile, non deve essere bello, e abbiamo ridotto il bello di conseguenza a una categoria accessoria. Questo accade a fine Settecento, tanto per continuare a fare sto ragionamento, no? Laddove prima il bello era qualcos'altro, vi ricordo come dicevano i greci, no? Kalos kakalos, bello è buono, è uguale, quindi c'era un giudizio ben diverso dell'apparenza che non quello che diamo noi, che è appunto la forma, il contenuto, ma chi se ne frega della forma. L'essenziale è che le cose siano, funzionino, no? Punti di vista. Dal punto di vista di Maffesoli, il recupero del termine estetico vuol dire il recupero di un'esperienza di vita molto più piena, perché estetica vuol dire, da questo punto di vista, sensuale, vuol dire che ha a che fare col messaggio, col portato dei sensi. E di nuovo i sensi che la modernità ha tralasciato, quindi il senso di prossimità, la propriocezione, che è la capacità di percepirsi in quanto corpo nello spazio, l'odorato, il tatto, il gusto e tutti quei sensi appunto che la vista normalmente ha messo sotto, deciso che non erano rilevanti. Il ritorno ovviamente è anche un ritorno di questo genere, tra l'altro sono sensi che confondono. Mentre la vista mi permette di non avere un diretto contatto con qualcuno, tutti gli altri necessitano una vicinanza, necessitano un contatto, necessitano che io tocchi, respiri, comunque ad ogni modo io mi apro all'altro molto di più. Da questo punto di vista è vero che la vista è un senso estremamente spirituale, no? Io posso guardare qualcuno da miglia di distanza, lo posso guardare in una fotografia, lo posso guardare in tanti modi, ma se devo respirare qualcuno, quello deve essere lì. E il fatto che io lo respiri mi porta dentro parti di sé, c'è uno scambio fisiologico, no? Se devo ascoltare qualcuno ho bisogno di essere nei pressi, anche se qualche tecnologia da questo punto di vista l'abbiamo messa a punto, ma tutti gli altri, no? Il sapore di qualcuno, senza che ridete, ma comunque ho bisogno, no? A meno che non sia uno se porta in giro delle... Vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, comunque, insomma, sono tutti sensi che annullano la distanza. E siccome la distanza è uno dei marker, è uno dei tratti fondamentali della modernità, tutto ciò che annulla la distanza, per certi versi, diventa effettivamente, probabilmente... postmoderno, cioè il nostro futuro va in questa direzione. Come vi ho detto, il problema della tribù, da un punto di vista moderno, è un problema abbastanza serio, perché la tribù è il luogo dove ci si fonde in un essere collettivo per molti versi. La tribù è un fenomeno olista, la tribù è un fenomeno che prescinde dalle singolarità di coloro che ne fanno parte. È un fenomeno confusionale, non a caso. È un fenomeno che però sta dando, come dire, sta prestandosi a molte interpretazioni e ovviamente molte strumentalizzazioni, come vi dicevo la volta scorsa. Dopo 20 anni dal libro esce Team Tribù, e comunque oggi come oggi la tribù è una delle chiavi interpretative. Vi faccio presente che spesso e volentieri è una chiave che viene virata al negativo, il branco, no? Abbiamo spesso e volentieri sto branco, che pure tre persone è sempre un branco. Perché? Perché appunto la modernità non vede di buon occhio questi fenomeni. La folla, che probabilmente studierete o avete cominciato a studiare con la professoressa Curti, sono tutta una serie di figure di questa indistinzione soggettiva, di questa mancanza di consapevolezza che la modernità stigmatizza, evidentemente. La massa, sono tutte immagini dove di fatto non sai distinguere, no? Che noi condanniamo perché? Perché la massa si comporta come un animale. E tornano tutti i nostri problemi e le nostre categorie, no? Perché? Perché nella massa c'è un contagio emozionale, c'è un contagio emotivo, se c'è uno che diventa isterico il panico si diffonde, non c'è più nessun controllo, non c'è più ordine, quindi tutte le categorie diurne saltano e ci si trova invece in una specie di marasma, che è proprio quello dello schema dell'animato di cui vi parlavo la volta scorsa. Una massa brulicante, che sia costituita da scarafaggi, termiti, vermi o esseri umani, è una massa brulicante e a me crea delle difficoltà. Stavamo parlando ieri con un vostro collega, si parlava di World War Z, non so se qualcuno fra voi è un amante degli zombie o comunque insomma si cura della questione, però nell'immaginario, se avete più o meno presente il film, vi rendete conto che lo zombie di World War Z non è lo zombie di Walking Dead. Gli zombie di Walking Dead sono quelli che si muovono tutti come al solito così, no? un po' stracchi. Invece i zombie di World War Z sono veramente, proliferano in modo canceroso. Sono delle fiumane indistinte, non riesci a distinguere lo zombie dallo zombie, ma c'è solamente questo brulicare di membra, di corpi, di gente, di bocche ovviamente affamate, eccetera, eccetera. Quindi quel tipo di immagine è lo schema dell'animato. Quello è il punto. Quel tipo di lì ci potrebbe essere chiunque, potrebbero essere zombie, potrebbero essere giraffe, potrebbero essere lombrichi, non ci interessa perché il protagonista singolo non ci interessa. Quello che noi vediamo è una moltitudine disordinata. E una moltitudine disordinata a noi crea difficoltà, a un livello profondo, anche a un livello simbolico, a un livello istintuale. Probabilmente andiamo, risaliamo nei nostri cervelli a chissà quale livello per parlare di questo tipo di difficoltà, però continua a crearcela, quindi quando abbiamo bisogno di destabilizzare qualcuno, l'immagine del brulichio è un'immagine che comunque ci mette sulla difensiva. Quindi è ovvio che a un certo punto coloro che vogliono condannare la massa, su quale tipo di aggettivo, su quale tipo di definizione propendono e vanno a battere? Sul fatto che la massa formicola, brulica, è indistinta, è confusa, è pericolosa. Ti immagini un po' come le masse, come le sabbie mobili, no? Cadi nella massa e vieni risucchiato all'interno, non sei in grado di muoverti autonomamente. Insomma, tutta una serie di aggettivazioni e di caratteri che si rifanno tutte al problema dello schema dell'animale, compreso il parallelo con l'animale. La massa è una brutta bestia, queste cose qui. Quindi, come vedete, la retorica moderna continua a battere su questo argomento, ma di fatto la prassi invece ci dimostra che molti cercano di ottenere questi momenti. Molti ambiscono a smarrirsi, ambiscono a perdersi, ambiscono a non essere più soggetti come la modernità vorrebbe, e quindi queste nuove formazioni sociali, che sono estemporanee tra l'altro, perché non richiedono una strutturazione a monte, non è neanche un gruppo, come abbiamo visto, che in qualche misura si struttura. La tribù è anche un qualcosa che avviene in un particolare momento, quindi il gruppo di persone con le quali si ascolta un concerto, che non hai nessuna necessità di reincontrare un'altra volta, che non è detto che tu conosca, con le quali non puoi porre appuntamenti. È un punto nel quale tu comunque stai provando qualcosa senza essere in grado di descriverla. E Maffesoli va oltre nella descrizione della questione e ci dice che questo tipo di rapporto genera un legame, però, un legame emozionale che lui chiama etica dell'estetica. Ok? Quindi c'è un ulteriore passaggio, non è semplicemente un modo per descrivere il momento del trance, il momento dello sballo, ma è un qualcosa che nel suo ripetersi tende a ricostruire quel legame profondo con gli altri che invece la modernità ha reciso. Vuol dire provare insieme ad altri un qualcosa li rende per me più importanti, mi apre a essere meglio disposto nei loro confronti, crea in qualche modo una forma di obbligo reciproco, quindi un'aspettativa, non un obbligo a senso unico, che va a reintegrare quei livelli profondi di convivenza che invece la modernità ha disgregato pesantemente. No? Abbiamo visto che la figura del patto, del contratto sociale alla base della convivenza è una figura estremamente fredda. È una figura che trasforma l'altro esclusivamente in uno strumento che mi è utile, che frequento esclusivamente fin tanto che è in grado di darmi qualcosa, ma al quale nulla mi lega. Nel momento in cui il ritorno non ci sia più, io posso benissimo privarmene. Ora, tanto per rimanere nella casistica degli esempi più recenti, vedevo una puntata di Walking Dead ieri sera, non so se qualcuno è al corrente della cosa, siamo alla metà della quinta stagione, e c'è un tizio che dovrebbe avere la soluzione a tutti i problemi del mondo. E che succede? Che si scopre che questo tipo, non voglio fare lo spoiler, ma è una puntata di un mese e mezzo fa, quindi spero che insomma qualcuno eventualmente già l'abbia fatto, si scopre che questo tizio non ne sa assolutamente niente. E perché ha detto di essere invece quello che ha la soluzione? Perché ragiona esattamente in modo moderno. Siccome è strano, perché è strano, si è detto, sono vigliacco, sono perverso, c'ho un sacco di difetti, perché dovrebbero portarmisi in giro se non servo a niente? Questo è il punto. Come vedete, il modo moderno diventa automaticamente narrazione, diventa agire, quindi il personaggio cosa fa? Dice di valere perché è l'unico modo che riesce a immaginare per il quale qualcuno continui a portarselo in giro e non lo uccida sul posto. Dice, se io non servo a niente, perché qualcuno dovrebbe farsi carico di me? Che è esattamente il problema invece dell'etica dell'estetica. Tu non puoi basare la solidarietà sul fatto che servi, perché non è quella l'idea. La solidarietà è qualcosa che va al di là dell'utilità. La solidarietà è un vincolo le cui basi non sappiamo più bene dove andare a trovare, perché prima era un problema di appartenenza, no? Quindi il condividere certi tratti somatici, certi modi di fare, certi attributi culturali. Lo abbiamo abbastanza depotenziato da questo punto di vista, ma non lo abbiamo sostituito. E quindi noi viviamo in società, in gruppi nei quali riteniamo di avere un qualche tipo di garanzia sul nostro rimanere soltanto se serviamo a qualcosa. La logica dell'ingranaggio. Ma non è la logica che permette a un gruppo di sopravvivere. Questo è il problema. Il gruppo, come dice quella che parla con questo, dice: tu ormai hai vissuto talmente tante cose con noi che sei parte di noi. È esattamente quella logica. Nel senso che l'aver condiviso dei momenti belli, dei momenti brutti, dei pericoli, tutta una serie di momenti che sono stati parte dell'esperienza condivisa, dà il fondamento per avere un rapporto con qualcuno, crea la base sulla quale tu hai cura o comunque proteggi o comunque convivi con qualcuno. Se tu sottrai questo cemento sociale, come lo chiama Maffesoli, dall'equazione, le società si sgretolano. Quello è il problema. Perché nessuno di noi ha una garanzia di essere sempre utile. Può darsi benissimo. E questo, guardate, che è uno dei tanti problemi alla base della crisi del lavoro di oggi. Perché noi siamo abituati a equiparare utilità e funzione lavorativa. Quindi nel momento in cui non lavoriamo più ci sentiamo inutili. E non solo da un punto di vista di quello che possiamo fare, ma dal punto di vista del modo in cui gli altri ci guardano. Quindi la figura del parassita, volente o nolente, è strettamente connessa a questa logica. Laddove in una logica solidale questo discorso non si applica. Perché tu sei più di quello che sei in grado di fare. Comunque, per definizione. Perché la famosa dignità umana della quale parliamo tutti è esattamente questo. Non valutare qualcuno per quello che sa fare. Perché sennò vai verso l'eugenetica, vai verso una nuova Sparta nella quale quelli che sono palesemente inadatti a fare qualcosa di utile li butti di sotto. Non c'è verso di ragionare in questo modo, ma è il modo col quale noi purtroppo ragioniamo e lo ritroviamo normalmente nelle narrazioni, lo ritroviamo nei moventi dei personaggi, nel fatto che sono personaggi verosimili. A nessuno viene in mente di dire: ma come ti viene in mente? No, anzi lo vedi e dici: tutto sommato è vero, tante volte io posso far parte di qualcosa soltanto se porto qualcosa di utile, qualcosa di spendibile, qualcosa di pratico a questo consesso, che è esattamente il problema del rapporto primario, come dicevamo, no? Il rapporto primario invece esiste per il piacere che dà il rapporto. Nel momento in cui io frequento qualcuno perché mi serve, quello non è un rapporto primario. Il rapporto primario è quello per cui io passo del tempo con qualcuno perché questa vicinanza e questa compagnia mi fanno piacere. Che poi siano un piacere erotico o un piacere amicale, mi interessa il giusto. Però di fatto io sto con qualcuno perché voglio stare con lui e basta. Stop. Non ci sono ulteriori preoccupazioni. E questa, come dire, questa dignità dell'essere umano in quanto tale noi l'abbiamo persa purtroppo estremamente di vista. Perché questo è il tempo appunto dell'utilizzabilità, dice Husserl e Heidegger. No? Noi diamo un valore alle cose soltanto se ci servono. Se qualcosa non ci serve può anche morire. C'è una clausola che forse ormai potreste anche intuire. Il problema è che spesso e volentieri noi non lo sappiamo se le cose ci servono o meno. Noi ragioniamo sulla base di convinzioni e di certezze di un momento che possono benissimo essere convinzioni e certezze del tutto discutibili. Vi faccio presente che tra le altre cose è acclarato che abbiamo estinto alcune specie di orchidee della foresta pluviale che poi si sono rivelate probabilmente potenziali strumenti di cura del cancro. Però non ci sono più perché le abbiamo distrutte, tanto non servivano. Questo è il punto. Siccome noi non abbiamo la sfera di cristallo e abbiamo un sapere che è molto meno efficace di quello che ci sembri, non siamo mai in grado di dire cosa ci servirà. Quindi costruire delle scale di valori su quello che serve è assurdo, perché io non lo so. Ripeto, vi ricordate il discorso della calligrafia di Steve Jobs? Se avesse ragionato in termini di quello che mi serve, lui non l'avrebbe mai studiata la calligrafia e non gli sarebbe poi mai servita dopo, invece guarda, gli serviva. Quindi siamo sempre lì. Noi potremmo fare un ragionamento di questo genere se noi sapessimo tutto, ma siccome noi pensiamo di sapere tutto, lo facciamo. Il problema è che sbagliamo. Tutto lì. Okay? Quindi il fatto dell'utilizzabilità, il fatto della costruzione di qualsiasi tipo di legame e di rapporto su una base utilitaria è uno dei grandi problemi della modernità. Perché comincia a venire i nodi vengono al pettine oggi? I nodi vengono al pettine oggi perché nella cultura implicita, che vi ricordo è quella che si trasferisce senza che nessuno ci metta le mani, che era stata il deposito di queste intimazioni di valore fino a un certo punto, e anche la cultura implicita comincia a non trasmetterle più. Quindi noi veramente oggi siamo davanti a processi di socializzazione che non educano in alcun modo a riconoscere differenze di valore. E lo vediamo perché cominciamo ad avere una serie di fenomeni inspiegabili, no? Che perlomeno ci sembrano inspiegabili, non lo sono affatto, ma il famoso stupore che la gran parte degli intervistati prova quando si dice quello è stato ucciso per 50 euro, come se morire per 2000 valesse la pena, cosa su cui si potrebbe discutere. Però il fatto stesso che uno dica: ma come, questo non si rende conto che uccidere qualcuno per 50 euro c'è un dislivello, no? No, non se ne rende conto, no. Quello a lui non serve. Quindi pure 20 vanno sempre, sta sempre meglio di prima da un punto di vista di logica dello scopo. Non so se è chiaro. E nel momento in cui tu non riesci a valutare alcuni fattori, questi fattori poi perdono di importanza, quindi appunto hai violenza inspiegabile, hai una serie di comportamenti che in qualche modo sono repulsivi rispetto alle convinzioni più profonde, però li testimoni sempre più spesso perché sono esiti evidenti di un certo tipo di approccio. Allora dice Maffesoli, bisogna in qualche misura ripotenziare, ma non è che questo lo possiamo fare noi. Vorrei che capiste questo discorso. Il problema è che queste dinamiche ad oggi per noi sono assolutamente incomprensibili e non siamo in grado di, come dire, innescarle consapevolmente. Questo è il punto. Perché sono una serie di meccanismi di vita, una serie di strategie di adattamento che nel momento in cui ne prendi consapevolezza non funzionano più. Quindi, paradossalmente, la società dovrebbe, i gruppi dovrebbero riparare se stessi attraverso queste manifestazioni. Non è detto che chi partecipa a rave, anzi no, è detto che chi partecipa a rave non ha idea di quello che sta accadendo. Però quello che registra Maffesoli è questa nuova tendenza della società a mettere in atto una serie di comportamenti riparatori, cioè qualcosa che vada a compensare tutta una serie di strategie e di altri processi che abbiamo messo in atto consapevolmente e che ci sono costati la fiducia, la capacità di credere nelle aspettative, il legame col prossimo, tutta una serie di dimensioni che sono emotive, emozionali, non razionali e che quindi il paradigma cartesiano ci ha obbligato per certi versi a mettere da parte. Direi che facciamo 5 minuti di break. Allora, mi chiede un vostro collega di spiegare un po' meglio la questione del postmoderno. Per chiarirla un po' devo ovviamente ricorrere al gergo dei paradigmi e della teoria di Kuhn, nel senso che diciamo che in questo caso possiamo considerare la modernità come un paradigma. Un modo di interpretare la realtà, come abbiamo visto, connotato per una notevolissima fiducia nei propri mezzi in termini di scienza e tecnologia, per un approccio fideistico ottimista, nel senso che appunto il moderno è convinto di andare costantemente migliorando, e per una serie di altri tratti più o meno evidenti, quali il predominio dell'economia, eccetera, eccetera. Allora, che succede? Che quando questo paradigma, cioè questo modo di guardare il mondo, come dicono i tedeschi, questa Weltanschauung, questa visione del mondo, non è più, come dire, empiricamente confermata, perché noi vediamo appunto che ci sono grosse, grosse difficoltà a livello di comprensione dello stesso ciclo economico, vediamo che ci sono grosse difficoltà a mantenere gli status acquisiti, se non addirittura a cercare di non perderne troppi, ma non testimoniamo più questo miglioramento continuo, ci accorgiamo in un certo senso di essere usciti dal paradigma moderno. Però non abbiamo ancora la capacità cognitiva di dire cosa segue. Per cui invece di chiamarlo, che ne so, mazzacuratismo, no? O quello che ci può venire in mente, lo chiamiamo postmoderno, perché continuiamo a fare riferimento al moderno come punto centrale. Però diciamo che siamo oltre, non stiamo dicendo verso dove andiamo, ma diciamo da dove veniamo, perché quello che c'è davanti ancora non è chiaro. Ok? E questo è il principale problema con la critica alla questione. Poi, se voi leggete qualcuno degli autori contemporanei, troverete tutta una serie di etichette che non sono post, ma sono ipermodernità, tarda modernità,
ultramodernità, ce ne sono N, però di fatto tutti, dal mio punto di vista, segnalano questo disagio, nel senso che tutti si rendono conto che il modo di pensare moderno non va più bene e non si riesce bene a capire però quale servirà, a cosa dovremo rivolgerci, evidentemente. Per quello che intendevamo con prossemia, una definizione, tanta roba, però nel complesso, è un, diciamo, un modo di ragionare nel quale la vicinanza corporea, comunque la condivisione spaziale, la condivisione sensuale hanno un'importanza che non avevano da parecchio tempo, fondamentalmente. La prossemia è alla base dell'empatia, la prossemia è alla base della simpatia, è tutto ciò che in qualche modo descrive il modo di essere delle relazioni umane prescindendo dal versante razionale. Quindi lo star bene insieme, l'avere un certo tipo di empatia e di percezione delle capacità altrui, l'intelligenza interpersonale, tutto questo in qualche misura fa parte della prossemia. Si spera, l'idea di etica dell'estetica è esattamente questa. Dice il vostro collega se può essere collegato il discorso all'azione razionale rispetto al valore. Evidentemente il ragionamento maffesoliano va in questa direzione, perché appunto che succede? Che questo tipo di percezione fonda un'etica. E un'etica è qualcosa che ha a che fare con le preoccupazioni reciproche, col valore, col modo in cui il valore viene organizzato in un certo senso. Quindi sì, l'idea, la speranza è quella oggettivamente. Dicevamo la tribù e il soggetto, sono due argomenti estremamente densi, estremamente complessi, ma cerchiamo di fare un po' di chiarezza in proposito. Abbiamo detto che, e questo marca una delle differenze fondamentali tra il mio approccio e quello di Maffesoli, perché il libro non è che sia semplicemente un panegirico, una spiegazione, ma è un confronto, quindi ci sono dei punti sui quali non ci prendiamo granché, e soprattutto uno di questi sta esattamente sulla figura del soggetto. Nel senso che quello che, a mio giudizio, Maffesoli giustamente condanna è l'individuo. Che vuol dire, perché facciamo queste distinzioni? Perché l'individuo è moderno. L'individuo a livello etimologico, che cosa vuol dire? Vuol dire ciò che non può essere diviso, quindi di fatto è l'atomo da un punto di vista sociale, è umano. L'atomo da una parte, l'individuo dall'altro, atomo è greco, individuo è latino, ma il concetto è esattamente lo stesso. E a quale tipo di visione rinvia questa dell'individuo moderno? Rinvia alla visione del soggetto razionale cartesiano, di nuovo. Ovvero sia colui che si conosce talmente bene da essere trasparente a se stesso e agli altri, colui che è prevedibile, colui che è coerente. Ok? Però, creata come dire l'immagine, cominciano subito quelli che non sono d'accordo. Nietzsche è stato il primo, da questo punto di vista, a criticare quest'idea quando dice la sua famosa immagine, l'io è un fascio di serpenti, che chiaramente segnala che non c'è proprio una grossa, no? Una grossa simpatia nei confronti di questa cosa, però quello che viene messo in luce è il fascio, al di là del fatto che è di nuovo un'immagine di schema dell'animato, perché di nuovo il groviglio di serpenti è un altro di quelli che ci lascia molto, non so se avete presente Tex, quando ci sono le trappole degli indiani che si aprono queste vasche per terra e sotto è tutto un coinvolgersi di serpenti assortiti, ecco, quello è il discorso. Allora, questa immagine ci dice cosa? Ci dice che noi non siamo affatto individui, semmai siamo dividui, cioè siamo molti di più dell'io che pretende di assommarci tutti quanti, no? Quindi il problema delle nostre, non so se chiamarlo addirittura personalità multiple, perché noi abbiamo dato ovviamente a personalità multiple un tono patologico, anche a ragione ovviamente, per molti versi, però anche lì credo sia un problema di misura. Quanto noi stessi esitiamo a riconoscere di avere in noi una serie di modi, una serie di modalità di essere? Cioè noi pensiamo di essere sempre gli stessi, il discorso l'abbiamo fatto n.000 volte, però stavolta torna in gioco. Quindi ecco, questa pretesa di coerenza e di monoliticità del soggetto che si trova nella parola individuo, secondo me la possiamo condannare senza nessun problema. Il condannare il soggetto come immagine invece secondo me è un po' più complicato, nel senso che il soggetto in qualche misura a noi non può non servire, perché di fatto il soggetto è anche la cifra della nostra continuità esistenziale. Noi, come abbiamo detto più volte, continuiamo a percepirci come gli stessi pur nel cambiamento di sesso, nel cambiamento di forme, nel cambiamento di professioni, nel cambiamento di gusti, in tutto quello che ci succede, in tutti questi stravolgimenti, noi però continuiamo a percepire un'essenziale linea di continuità rispetto alla nostra nascita, noi lo sappiamo di essere gli stessi, no? Questo stesso che cambia, secondo me, è il soggetto. Questa unitas multiplex, come dice Morin in qualche passaggio del suo libro, no? Questo fatto che appunto siamo complessi, siamo molto complicati anche, oserei dire, però siamo sempre quelli. E questo essere sempre quelli in qualche misura aiuta, perché cosa va a sollecitare, cosa va a tenere in piedi? Il sistema delle aspettative. Perché nel momento in cui noi non fossimo più quelli, come faremmo noi a rientrare nella convivenza normale? Come faremmo a essere in qualche misura affidabili da parte degli altri? Se noi dovessimo dire, ma sai, quello che ti ha detto che sarebbe venuto a trovarti oggi alle 5 era un altro, io me ne frega un cazzo e me ne vado. Sarebbe un po' problematico, però l'idea è esattamente quella. Cioè, se io mi prendo un impegno oggi, ci deve essere una ragionevole convinzione del fatto che questo impegno durerà. Già su questo noi abbiamo delle grosse difficoltà, come abbiamo detto, pensate al matrimonio, giusto appunto, no? Ovvero sia l'idea di prendere un impegno che sia irrevocabile è qualcosa che ci fa mancare l'aria subito, cioè, oddio adesso, no? Se cambio idea, ecco, quindi lo sappiamo benissimo che potremmo cambiare idea, ma se questa cosa venisse spinta oltre una certa misura diventerebbe esiziale per qualunque tipo di imputazione, per qualunque tipo di presa di posizione. Sì, l'ho detto, ma adesso chi se ne frega, adesso corrompimi, che mi importa, ho cambiato idea, via, tranquilli. No, quindi di fatto a noi serve un modo per dar conto della nostra capacità di durare nel tempo. Serve un modo per dar conto di questo discorso che però non sia meccanico come quello dell'individuo, perché noi duriamo ma cambiamo. Non siamo sempre gli stessi, però in qualche misura sì. Questa è un'affermazione di nuovo, fra uguale e altro ci troviamo con una serie di grosse sfumature da prendere in considerazione. Quindi il soggetto per certi versi è esattamente questo, ma non solo, nel libro trovate un'ulteriore complicazione della questione, nel senso che in un certo passaggio, io a un certo punto, mi pare che sia sulla tribù, parlo del campo della soggettività. Campo della soggettività che vuol dire? Vuol dire recuperare in qualche misura un gergo quantistico per certi versi, per discutere di questa questione, perché di nuovo anche lì tutte queste scoperte che abbiamo fatto nel frattempo ci riducono un tantino a mal partito come immaginario. Che vuol dire? Ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato dell'atomo. L'elettrone noi come ce lo raffiguriamo? Come sta particella che orbita intorno al centro, no? Quindi quando andate a prendere il simbolo del radioattivo vi trovate una palla nera con 6 ellissi intorno che ti dicono questi sono gli elettroni. Ma noi sappiamo anche che non è vero. Nel senso che noi, dalla descrizione che oggi abbiamo a disposizione dell'elettrone, noi sappiamo che l'elettrone è un qualcosa che c'è e non c'è. Non che si sposta, è qualcosa che compare e scompare. Quindi perché non ragionare allo stesso modo per la soggettività? Perché devo pretendere della soggettività che sia coerente e continua quando la materia che mi circonda non lo è? Allora potremmo ragionare di soggettività in questo modo, qualcosa che a tratti c'è e a tratti no, il che spiega in modo molto più chiaro dal mio punto di vista il discorso della tribù, ad esempio. Perché non è che ci sono degli esseri che vagano assolutamente privi di qualunque controllo su se stessi e ogni tanto sbattono gli uni contro gli altri, quelli saranno gli zombie, ma noi non li vediamo. Noi vediamo gente che consapevolmente prende la macchina, sale su una metropolitana, va a un concerto e mentre al concerto in effetti sperimenta altro. Poi finisce il concerto, spesso, non sempre, ma spesso ritorna in sé, no? Poi magari ci ritorna con più calma, cioè sono quelli che si svegliano la mattina dopo, ma insomma ad ogni modo prima o poi tornano. Quindi io non è che testimonio qualcuno che si disperde e non esiste più, testimonio degli stadi diversi, degli stati diversi di esistenza in quanto soggetto. Questo è il punto. Allora se esiste normalmente nella materia, se sappiamo che è una condizione assolutamente possibile, oggi pensiamo addirittura che sto famoso Big Bang o comunque i processi di creazione della materia avvengano nei pressi dei buchi neri per una serie di strane coincidenze quantistiche, per cui figuriamoci, no, come possiamo star combinati da questo punto di vista. E però noi dovremmo essere quelli che sono sempre presenti, sempre consapevoli, sempre attenti a se stessi, continuamente presenti e lì. No, noi siamo ben altro. Quindi credo che sia molto più pensabile un discorso di questo genere nel quale il soggetto è effettivamente una modalità, un modo nel quale noi esistiamo, che è quello che tutto sommato consente tutta una serie di cose, con tutti i suoi difetti, i suoi problemi, ma comunque è quello che ci rende in larga misura capaci di fare ciò che facciamo e di essere ciò che siamo, ma questo essere ciò che siamo è anche costituito da ben altro. Allo stesso modo, la questione ci andrebbe a spiegare il problema del sonno. Dove sono quando dormo? Chi è quello che fa i sogni? Chi è quello che spesso e volentieri non riesce manco più a distinguerli qualche giorno dopo e gli sembra di ricordarsi ciò che ha sognato? Non so se vi capita, ma succede spesso e volentieri. No? Che dice, ma come non avevo detto l'altro giorno? Poi dice, no, mi sa che quello era il sogno che ho fatto il giorno prima. Hai delle difficoltà a distinguere, no? Perché noi siamo appunto, come dicevamo, il sogno sondesto è ben più che non una battuta. Quindi questo soggetto in linea di massima è ben più comprensibile della proposta polemica di Maffesoli, che appunto vorrebbe liberarsene tout court senza starsi a porre grandi problemi, oppure del pensiero moderno che invece lo vuole assolutamente coi piedi per terra, fondato, inaffondabile, inscalfibile e via discorrendo. Ecco, il soggetto anch'esso è uno stato, ok? E oltretutto c'è da aggiungere un altro ragionamento, visto che abbiamo parlato di Durand estensivamente. Vi renderete anche conto che i modi e le immagini che noi scegliamo per parlare di qualcosa rientrano nei regimi dell'immaginario, evidentemente. E quindi la scelta del termine tribù è una scelta che non è semplicemente razionale, no? È una scelta che va a tingere a tutta una serie di livelli e di dimensioni del termine che sono particolarmente auspicabili oggi, paradossalmente. No, tribù rinvia a un immaginario esotico, rinvia a tutta una serie di connotazioni non moderne. Le tribù sono le tribù degli indiani, per esempio, no? Sono le tribù dei cacciatori di teste. Comunque ci rinviano a un contesto e a dei modi di essere radicalmente diversi dai nostri. Quindi è una comunicazione estremamente forte da un punto di vista immaginale, ed è anche una comunicazione che sfrutta perfettamente tutti i sovrattoni e i sottotoni esotici di attrazione e anche di stanchezza. Perché la tribù è il luogo dove non valgono la gran parte delle nostre convenzioni. E questo vale dall'Ottocento, da quando finalmente qualcuno ha cominciato ad andare, no, nelle famose isole dei mari del sud, che erano diventate il paradiso in terra. Pensate a Paul Gauguin e tutti i quadri delle famose isolane, eccetera. Perché c'era questa incredibile attrattiva da parte di questi luoghi? Perché lì non c'erano le convenzioni sociali, o perlomeno pensavamo che non ci fossero, e noi venivamo da un mondo e da un tempo in cui le convenzioni sociali erano infinitamente più soffocanti di oggi. Prendete L'amante di Lady Chatterley, prendete i romanzi del tempo, eccetera, e vi accorgerete che c'era un'etichetta che era, non so, incomparabile rispetto a quella che noi oggi concepiamo. Non c'era modo di parlare con qualcuno se non in certi contesti, non c'era modo di comportarsi se non secondo delle scansioni ben precise, dei luoghi precisi, dei codici d'abbigliamento precisi. C'era una sessuofobia assolutamente portata alle ultime conseguenze. Vi ricordo che sotto la regina Vittoria si mettevano le gonne ai tavoli per non far vedere le gambe, perché la gamba del tavolo poteva farti venire in mente qualche altra gamba, e lì chiaramente avresti avuto un mancamento erotico, perché eri talmente compresso che bastava veramente qualsiasi cosa per farti perdere la brocca, insomma, al tempo. Per cui questa montagna di imposizioni, questo clima assolutamente schiacciante di perbenismo, di tutta di bigotteria, di tutto quello che vi può venire in mente, è esattamente opposto all'idea della tribù. Figuratevi uno che nasce, parte da un salotto vittoriano, sbarca su un'isola dove c'è il sole, le palme, i colori vividi, donne nude. Madonna mia, no? Poi dici, ci sono quelli che subito prendono delle coperte e le coprono, perché per carità non dobbiamo, ma ci sono pure quelli che dicono, oddio, meno male, sono arrivato in paradiso, perché te viene spontaneo, evidentemente, no? Quindi il punto è questo: nel momento in cui uso il termine tribù, io rinvio a tutto questo. Perché per noi, che poi è un problema nostro di immaginario, evidentemente, perché le tribù non sono così. Cioè, c'hanno i codici loro, c'ha tutta una serie, solo che non sono i nostri, quindi a noi, come abbiamo visto, le culture oggettive non si capiscono subito. Per cui noi li vediamo così e immaginiamo che siano molto più liberi, che abbiano tutto un altro modo di essere, che a noi piacerebbe molto. Per cui, per certi versi, come vedete, c'è anche un rinvio alla questione dell'animalità, no? Ovviamente, perché la libertà di costumi noi la paragoniamo quasi automaticamente al problema degli animali, che non si pongono il problema di accoppiarsi quando io a dove si trovano, senza star a vedere chi c'è in giro, senza porsi troppe come dire, difficoltà encefaliche. Quindi insomma ci sono tutta una serie di ritorni gli uni con gli altri, però appunto l'immaginario della tribù da questo punto di vista è un immaginario che conforta questa scelta terminologica, nel momento in cui tu parli della tribù, automaticamente stai esercitando una critica nei confronti del modo di vita moderno, che poi dopo questo lo articoli ulteriormente, è un discreto successo, però sono due codici e due piani di comunicazione diversi. Tant'è che un altro delle ottime scelte maffesoliane, da questo punto di vista non si può non dare atto a Maffesoli di avere un sesto senso quasi per l'immagine d'impatto, è quella sul nomadismo. Uno dei suoi testi ultimi più recenti è sul nomadismo ed è veramente un bel libro, quello ve lo posso consigliare senza nessuna difficoltà, dove chiaramente il campo semantico della tribù torna in un certo senso, che noi spesso e volentieri le tribù le consideriamo pure nomadi e soprattutto dal nostro punto di vista il nomade è quello che quando gli pare, il che non è vero. Antropologicamente non è affatto vero, il nomade è semplicemente colui che si sposta per sfruttare delle risorse che sono cicliche, per cui non è che è parte, va dove sa che deve andare e poi va da un'altra parte dove sa che deve andare e poi torna da dove era partito, quindi di fatto no. Però di nuovo, dal nostro punto di vista, chi si muove è diverso. Noi immaginiamo appunto che il nomade sia padrone di sé, possa fare quello che vuole a prescindere dalle convenzioni, quindi come vedete sono tutte immagini che costellano. Il verbo costellare da questo punto di vista è fondamentale, ovvero sono immagini che rinviano alla stessa serie di significati simbolici, che in qualche modo rinviano alla stessa atmosfera immaginale e quindi possono essere coordinate anche se evidentemente non sono necessariamente tutte chiaramente linkate le une alle altre, che è la logica simbolica di cui parlavamo con Baudelaire la settimana scorsa, no? Il mondo è una foresta di simboli e questi simboli hanno dei canali di contatto e delle tracce di comunicazione che spesso e volentieri alla mente razionale sfuggono, alla mente immaginale invece sono ben chiare, evidentemente. Quindi il nomade, perché il nomade ci piace così tanto? E anche oggi, no, se prendete i giornali e andate a fare una rassegna sugli ultimi 2 o 3 anni, la gioventù nomade si spreca, è uno dei titoli che gira di più, assolutamente, no? Poi oggi addirittura c'è anche il fatto dell'emigrazione che in qualche misura ci permette di, no? La figura del nomade è molto più chic dell'emigrante, perché ti dà l'idea appunto di quello che parte alla conquista, all'avventura, invece di quello con la valigia di cartone dei tempi remoti. Però di fatto il problema è esattamente questo, il nomade nel nostro immaginario è colui che sfugge alle costrizioni e alle trappole della convivenza civile, tra virgolette, evidentemente, no? Perché? Perché la cultura occidentale si è risolta in un progressivo, che termine potremmo usare? In un blocco progressivo delle nostre capacità di movimento autonomo, paradossalmente, no? Paradossalmente la cultura occidentale moderna ci ha reso sempre più dipendenti, come abbiamo probabilmente già accennato, se vi ricordate. E potenzialmente ci ha bloccato, fissato in un punto, un po' come le farfalle con gli spilloni, non so se siete presente, quelle simpatiche idee per cui prendi una farfalla e la blocchi sul collo. Ecco, e come è accaduto questo? È accaduto in modo molto cartesiano, non a caso, attraverso l'indirizzo. Voi probabilmente immaginate che il mondo sia sempre stato uguale e che ci fossero i numeri civici, gli interni, le scale e le strade. E sbagliate clamorosamente, perché non è vero. È una cosa che, guarda caso, quando succede? A fine Settecento. I casi della vita. E perché succede? Perché i vari sistemi di governo che stanno affermandosi e che quindi hanno necessità di sapere dov'è la gente per poterla tassare, per poterla andare a prendere per fare gli eserciti, per poter chiedere conto di tutta una serie di cose, si rendono conto che loro non hanno nessun controllo sul territorio. Perché il territorio, come dice un autore italiano che chi vuole, chi è un po' curioso, può leggere con grande profitto, che è Franco La Cecla, dice: le città ai tempi erano un insieme di foreste. Nel senso che ogni quartiere funzionava praticamente per conto suo, non c'erano indirizzi e strade note, quindi se tu cercavi qualcuno dovevi andare lì e chiedere, perché non c'erano altri modi. Pensate quanto era primaria la questione, no? Cosa che ancora avviene. In Giappone, ad esempio, non esiste l'indirizzo, ancora oggi, no? In Irlanda non esiste l'indirizzo, più vicino. Avete presente la canzone degli U2, Where the Streets Have No Name? Che uno dice, ammazza quanto so poetici. Non so poetici per niente, è una semplice constatazione. In Irlanda le strade non hanno un nome. Se tu vai a cercare Villa Gloria, Villa Panfilo, Villa quello che te pare, ma non c'è la strada. C'è solo il nome della villa. Fine. Quindi capite che il criterio attraverso il quale noi identifichiamo i luoghi è nuovo. e guarda caso ha esattamente le coordinate cartesiane. Una via e un numero, x, y. No? Cartesio è stato un disastro da questo punto di vista. Ci ha rovinato l'esistenza per molti versi, perché? Perché ti permette di essere rintracciato. E poi la tecnologia e tutto il resto cosa ha fatto inoltre? Ci ha permesso, comunque ci ha in qualche misura ulteriormente bloccato in quell'indirizzo, perché tu in quell'indirizzo hai tutto ciò che ti permette di essere quello che sei, quindi c'hai la corrente, c'hai il gas, c'hai l'acqua, c'hai l'antenna parabolica, c'hai tutto quello che ti serve, non te lo puoi portare in giro. Tu sei alla fine di un reticolo, sei in un network, ma sei l'ultima parte del network, una parte che, salvo oggi le trasmissioni satellitari che te le puoi portare in giro con Sky Go e una serie di altre piccole cose, nel caso, ma tutto il resto lì sta. Cioè, se tu vuoi godere di questi beni, devi essere reperibile. E vi ricordo, non ve lo dico perché non so se ve l'ho detto, manco credo che lo sappiate, quando a Parigi hanno cominciato a mettere i nomi alle strade, mandavano quelli che mettevano le piastre contro il presidente, no? Le piastre di marmo col nome della via, li facevano scortare dall'esercito perché la popolazione li uccideva. Non erano semplicemente delle, come dire, delle opposizioni soft. Era percepito come uno stupro, e in effetti lo era, perché quelli erano posti che avevano una loro toponomastica fondata sulla tradizione del gruppo che ci abitava, per cui quello era il canto in cui lui aveva fatto una cosa a lei, quell'altro era il canto dove c'erano prima i fabbri, quell'altro, ed erano posti che conoscevano loro. Non c'erano scritti, e anzi non li dicevano manco in giro, perché appunto bisognava che ci fosse una forma di filtro, perché non era detto che chi ti cercava ti cercasse con buone intenzioni. Per cui tu prima, quando chiedevano tu chi lo cerca, perché lo cerchi, che stai a fare qui, da dove vieni, no? Tutta una serie di cose che noi oggi consideriamo estremamente mafiose, ma erano il modo di essere. Quindi di nuovo anche lì c'è da tararla questa questione, c'è da tararla, perché? Perché la modernità ci ha dato tanto, ma ci ha anche tolto tanto. Noi siamo dipendenti, come dicevamo, dipendenti da tutta una serie di cose, siamo talmente dipendenti che le città odierne non sono autonome. Se dovesse succedere un qualche tipo di problema, noi in città esauriremmo le provviste in tempo reale, perché non c'è una città che è in grado di avere le sue fonti, i suoi campi e il suo cibo, anche se dovessero assediarla, tra virgolette, no? Quindi noi siamo diventati sempre più dipendenti da altro. Ecco perché poi c'è il grande fascino di queste narrazioni catastrofiche, perché queste narrazioni catastrofiche tipo Walking Dead o quello che può essere L'ombra dello scorpione di Stephen King, oppure tutta un'altra lunga serie di cose di questo genere, ci mettono davanti alla domanda: e se tutto quello che tu dai per scontato non ci fosse più, che faresti? Senza elettricità, senza telefoni, senza televisione, senza riscaldamento, senza acqua, tu che fai? Dove vai? Questo è il punto. Ci mettono davanti al fatto che noi siamo di fatto inermi nella grandissima parte dei casi. Ci fanno vedere quanto ci fidiamo, di nuovo, no? La fiducia sistemica di Giddens è esattamente questo. Io mi fido del sistema, conto sul fatto che il sistema ci sarà domani, dopodomani, fra 5 anni, fra 10 anni, che io continuerò a mettere le cose dentro la presa e quella continuerà a farmi accendere gli oggetti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non abbiamo di nuovo nessuna garanzia né voce in capitolo, per cui com'è che oggi c'è questa grande tendenza a riscoprire invece delle pratiche che sono le pratiche survivaliste, per esempio, no? Io da piccolo andavo in giro con dei 4 sciagurati e mi insegnavano a trovare le erbe mangiabili dovunque. Qualcuna me la ricordo ancora adesso, ma mi sono fatto delle enormi insalate in giardino a casa mia al lago quando era il tempo, uscivo e facevo la spesa, perché c'è, è tutto mangiabile una volta che sai più o meno di che si tratta. E una volta che lo sai, poi ti rendi pure conto del fatto che forse non sarà proprio buonissimo, ma non muori di fame. È già un passo avanti, oggettivamente, no? Quindi strategie di purificazione dell'acqua. Insomma, ci sono una miriade di siti, di modi, di riviste e di persone che ragionano in quest'ottica, non del tutto a torto, secondo me. E comunque è un modo per affrancarsi da questa dipendenza, che è una dipendenza innegabile. È una dipendenza centrale dal nostro punto di vista, perché, appunto, dipendere in qualche modo a essere controllabili. E siccome la parola d'ordine della nostra modernità è controllo, come abbiamo visto, no? Vi ricordo il panopticon e tutto quanto il discorso. Oggi abbiamo i big data, abbiamo i grandi programmi che leggono le nostre mail, il problema della privacy, il fatto che spesso e volentieri la gente la privacy la sputtani da sola senza manco che glielo chiedano, per cui siamo a dei livelli ben ulteriori rispetto a questo tipo di preoccupazioni, però di fatto il problema è quello, noi siamo costantemente rintracciabili, costantemente controllabili, costantemente chiamabili a render conto, eccetera, eccetera, eccetera. Dipendiamo da miriadi di cose, siamo rintracciabili col cellulare, siamo rintracciabili con le carte di credito. Il fatto che noi non si abbia moneta è un pregio perché è molto comodo, ma nel momento in cui il network che ci permette di avere la moneta digitale non funziona, che facciamo? Lo raccontiamo a qualcuno che avremmo 5.000 euro in banca? Che non abbiamo mai visto fisicamente in vita nostra, dei quali non sappiamo niente perché non, no, di fatto sono transazioni. Ragionate sul fatto che noi stiamo investendo sempre di più su una serie di infrastrutture che non è detto che siano eterne, anzi, se fossimo un po' saggi sapremmo che di eterno c'è gran poco oggettivamente, no? Quindi, ok, il denaro va bene, il denaro digitale, le carte di credito, tutto molto pratico. Però una carta di credito esige una serie infinita di cose per poter funzionare. No, di nuovo, torniamo alle aspettative. Andiamo a identificare tutti i network, tutti i programmi, tutti i protocolli, tutti gli accordi, tutti i mezzi tecnici, hardware, software, energia, che servono perché quel pezzo di carta di plastica che avete in tasca vi permetta di acquistare qualcosa. È tanta roba. E non solo, ma nel momento in cui la usate siete pure rintracciabili. Quindi parliamone. Non voglio fare il complottista perché non sono il complottista e trovo che la carta di credito sia estremamente intelligente come modo di fare. Però non posso non notare che è un modo di fare problematico per molti versi, no? Quando andavo in giro con i miei bei dobloni d'oro, pesavano, me li potevano fregare, ma finché ce l'avevo li potevo dare a chiunque. Poteva esserci il blackout, l'epidemia, la carestia, i marziani, erano uguali, quelli valevano. No, come mai l'oro continua a essere un bene rifugio? Perché se ci pensi un attimo, ad oggi è l'unica cosa, forse insieme ai diamanti, che però sono un attimo più impegnativi, quindi insomma un lingotto d'oro lo compri, un diamante comincia a essere un attimo, a parte che è per sempre, comincia a essere un attimo più impegnativo, però di fatto no, questi beni sono beni rifugio perché valgono di per sé. È chiaro che se dovessimo trovarci di nuovo con Walking Dead in giro, il doblone d'oro lo dai fra i denti uguale perché non c'è più nessuno che se lo compra. Però diciamo che lì siamo arrivati a un tale livello di disfacimento delle strutture che a quel punto come t'arrangi. Però in altre situazioni l'oro ti permette di acquistare cose che un pezzo di plastica non ti permette. Il pezzo di plastica è fiducia, ancora più della banconota. Capite? Questo è il punto. Quindi il nomade noi lo percepiamo invece come quello che si muove senza essere rintracciabile. Il nomade è quello che esce e sparisce, è quello che non sai dove andarlo a ritrovare, è quello che immagini che possa fare chissà cosa, perché è chiaro che poi su questo no, ci si sommano tutta una serie di livelli immaginali che traducono anche le tue ansie, i tuoi desideri, quello che vorresti fare, no? Chi di noi non vorrebbe un bel giorno spiegare le vele e andarsene? Quello è abbastanza normale, però la figura del nomade questa cosa la assomma. Ok? Quindi riesce a far collidere una serie di valutazioni che sono immaginali da una parte e estremamente sociologiche dall'altra in una figura che ha un suo fascino autonomo. Ecco perché è così interessante assistere anche al modo nel quale gli autori formulano le loro teorie. Allo stesso modo, la modernità liquida di Bauman è un'ottima trovata immaginale. No? Perché l'idea di accoppiare il termine liquido, che insomma di per sé non è che c'entri molto, a queste considerazioni ti dà esattamente questo accento sulla mancanza di forma, sulla, no? Sulla inconsistenza per certi versi delle cose e sul fatto che comunque c'è un certo grado di controllo perché tu mantenga un certo tipo d'assetto. Un grado di controllo che al cessare invece ti porta alla perdita totale di qualunque genere di costituzione autonoma. Quindi anche lì il termine è estremamente forte ed è estremamente notturno. L'acqua è notturna, non è assolutamente diurna, no? L'acqua è confusionale, l'acqua è inarrestabile, l'acqua è temibile per molti versi, l'acqua spesso e volentieri brulica anche lei di esseri, no? Le meduse, le microalghe, tutta una serie, i banchi di pesce, insomma l'acqua è un posto che per noi anche lì ha una serie di plusvalenze e di minusvalenze simboliche infinite. L'acqua è il simbolo dell'inconscio, ovviamente, notoriamente, no? L'acqua è liquido amniotico, l'acqua è tante cose, però non sono cose diurne, quindi già questo, no? La modernità liquida è un simoro per molti versi, perché la modernità è diurna e il liquido invece non lo è, quindi già lì Bauman, senza probabilmente essere al corrente di tutto questo apparato di decrittazione, però ha messo il dito nella piaga, cioè ci ha dimostrato che ci troviamo in un momento dove non c'è coerenza fra quello che viene detto e come viene detto, in larga misura. Tra le aspettative che noi nutriamo verso la cultura e i comportamenti pratici c'è uno scarto che è crescente, e questo è quello che in larga misura ci crea dei problemi. Però comunque, dicevamo, quindi il nomadismo, associato all'idea della tribù, associato all'idea del soggetto, ci crea un clima immaginale di come potrebbe essere o come forse vorremmo che fosse, perché c'è anche evidentemente questo discorso da fare, una convivenza diversa. Quindi una minore presenza normativa, una capacità, un accento maggiore sull'effettiva autonomia, perché questo, come vedete, dopo il discorso sul soggetto e sulla la dipendenza da tecnologie, diventa in qualche modo quasi ironico pensare al soggetto autonomo di cui parliamo noi, no? Noi siamo autonomi, autonomi dove? No, già non eravamo autonomi per i problemi profondi del riconoscimento, per il problema profondo del nutrimento e della sussistenza, che sono da prendere in considerazione, quindi nutrirsi, respirare, no? Tutta una serie di profonde cose che ci servono, ma noi non siamo autonomi da nessun punto di vista, neanche nella prassi. Siamo autonomi per niente proprio, siamo quanto di meno autonomo. Siamo autonomi finché le cose vanno, finché le cose durano, e quindi siamo da questo punto di vista molto controllabili. Che basta una minaccia stupidissima, no? Non c'è più petrolio, quindi non più la macchina, quindi e finisce la frasca. Quindi la nostra autonomia è un desiderio, un pio desiderio si potrebbe dire per molti versi, ma noi non siamo affatto autonomi. Quindi questa parte andrebbe in qualche modo metabolizzata, perché può darsi che all'interno della non autonomia ci siano dei pregi. Non è casuale, come vi ho detto più volte e come vi dirà la professoressa Garzi nei prossimi anni, che oggi si lavori in gruppo, perché ricominciamo a renderci conto che il gruppo è qualcosa di più di una somma di individui. Un gruppo è qualcos'altro. Se ben costruito, un gruppo è un plusvalore assoluto. Un luogo dove le cose si attivano, dove le cose si magnificano, dove le cose vanno al di là degli intenti dei singoli componenti. Noi siamo arrivati dove siamo non da soli, siamo arrivati dove siamo insieme a tanti altri, sempre. E quest'idea di poter far da soli, ripeto, è una baggianata grossa come una casa, perché non siamo né strutturalmente né praticamente in grado di bastare a noi stessi. Potremmo farlo se ci ritirassimo in Alaska dopo anni e anni di esperienza, con un coltello e senza nient'altro, perché già un fucile implica che poi deve avere le munizioni, come saprete tutti, no? Sono molto potenti, però una volta che hai finito le munizioni, il fucile te lo dai fra i denti. Invece un bel coltello è sempre un tuo amico, quindi ce l'hai sempre lì e te lo puoi usare fino alla fine, e ci puoi fare cose, tagliare la carne, scolpire il legno, uccidere gli assassini cattivi, insomma è un sacco di cose interessanti. Però ecco, bisognerebbe ragionare in un tutt'altro modo. La nostra cultura viene da queste situazioni, perché vi ripeto, vi ricordo anzi, che tutte le pievi, tutte le frazioni, tutti i casolari in mezzo alla campagna erano in larghissima misura veramente autonomi. Bastavano a se stessi, si facevano il cibo, si facevano gli oggetti di maggior utilizzo, eccetera, per qualche dettaglio che però non era tale da poter inficiare l'autonomia, erano loro autonomi, noi no. Questo è il punto. Noi ci raccontiamo di essere autonomi, ma non lo siamo affatto. E ce lo raccontiamo perché appunto abbiamo una sotterranea consapevolezza del non esserlo. Dice Maffesoli, sulla scorta di Baudrillard, che era un altro grande sociologo francese, è la logica e la dinamica del il re è morto, vive il re. Noi parliamo molto delle cose che non ci sono più. Tant'è che parliamo di autonomia, parliamo di creatività, parliamo di amicizia, no? Tutte cose che sono palesemente scomparse. Quindi sono strategie magiche più che argomentazioni razionali. Sono strategie magiche per le quali ti illudi che continuando a chiamare qualcosa questa torni, no? Come quando qualcuno è morto e tu continui a chiamare il suo nome, è magia pura. Ma nella prassi noi non siamo affatto né autonomi, né immaginativi, né creativi, né tutte le cose che vorremmo tanto, no? Che ci diciamo spesso e volentieri. Quindi diciamo che l'accento da questo punto di vista sulla tribù e anche comunque sul gruppo è un accento che mira parecchio a ristabilire qualche tipo di consapevolezza di sé fondata, nel senso che noi dobbiamo renderci conto, è fondamentale renderci conto del fatto che l'altro non è semplicemente un problema, non è semplicemente una seccatura, ma è una risorsa alla quale non possiamo rinunciare. Per tante ragioni, vi ripeto, simboliche, psicologiche, fisiologiche, sociali, noi abbiamo bisogno dell'altro. Non c'è modo di aggirare questa questione. Quindi il nomade l'abbiamo visto, la tribù l'abbiamo vista, lasciamo qualche altra considerazione un po' più rognosa per la prossima volta, ma è opportuno, continuando questo ragionamento, esaminare un'altra coppia piuttosto significativa, che è l'astuzia del potere, scusatemi, è potere e potenza, che troviamo nel terzo e ultimo capitolo, non mi ricordo più se il primo l'ho contato o meno, e che riproduce un'altra volta questo discorso, no? Ovvero sia, il potere è in qualche misura l'articolarsi del controllo nelle forme della ragione astratta moderna. Perché Maffesoli scrive un librino qualche anno fa che si chiama Elogio della ragione sensibile, di cui parliamo la prossima volta, che però si contrappone ad ogni modo alla ragione astratta, che lui chiama anche strapiombante, che è quella cartesiana, no? Di quello che sta in alto e ti impone i suoi criteri universali. Il potere più o meno è questo, il potere è separato, è lontano, ti regola, ti controlla e con lui hai poco a che vedere in linea di massima. Mentre la potenza è qualcosa di sotterraneo, non a caso, quindi è chiaramente qualcosa di notturno, è qualcosa di non consapevole, tant'è che porta spesso e volentieri all'astuzia. L'astuzia è una figura centrale, Maffesoli, che vi inviterei a tenere d'occhio, perché spesso e volentieri noi siamo tutti astuti. Perché dice Maffesoli, io cammino per la società sotto mentite spoglie, questo è il recuperare il discorso della maschera che abbiamo fatto inizialmente, no? Cammino per la società sotto mentite spoglie e spesso e volentieri mi trovo a sfruttare le cose che la società mi offre per i miei fini e non per quelli per i quali sono state concepite. Uno degli esempi che lui fa sono le feste politiche, no? Tipo la festa dell'unità, diceva, dalla festa dell'unità perché si presume che condivida degli ideali, perché voglio in qualche modo partecipare a un'azione di qualche genere per dare le mie risorse per aiutare l'azione del partito, no? Io vado lì invece perché voglio bere, mangiare e divertirmi. Quindi sto facendo un utilizzo di questa cosa che non è quello che è stato progettato, ma dal mio punto di vista è un'ottima idea, infatti sono astuto, è esattamente quella l'idea, no? Noi spesso e volentieri accettiamo all'apparenza in modo supino certe imposizioni perché abbiamo un altro gioco, perché siamo in qualche misura molto più bravi di quanto non sembri. Questo vorrei che ce lo ricordassimo. Anche l'astuzia è una figura cattiva e positiva e negativa, no? Se sei troppo astuto diventi controproducente, ma non puoi pensare di non essere un po' astuto. Anche qui è un problema di equilibri. E l'astuzia a cosa si rifà? Si rifà alla potenza, esattamente. La potenza cos'è? La potenza è questa forza sotterranea che permette ai gruppi di rimanere, di sussistere contro assalti, contro crisi, contro tentativi di disgregazione e via discorrendo. Di fatto la potenza è ciò che dà conto dell'esistere della società. Laddove il potere rischia di essere un potere, spesso e volentieri, invasivo, un potere lontano, un potere che crea opposizione, un potere al quale ci si oppone. C'è qualcuno che ha il mio libro a portata di mano? Grazie. Allora, nell'ultimo, qualcuno di voi conosce Peppone e Don Camillo? Allora, la fine del libro è un utilizzo del mondo di Peppone e Don Camillo in quest'ottica. Nel senso che Peppone e Don Camillo, dal mio punto di vista, sono assolutamente delle immagini perfette per descrivere la potenza. Nel senso che, diciamo che in Peppone e Don Camillo si sommano una serie di tratti che sono straordinari, secondo me, perché si sovrappongono i ruoli e si mette in luce quanto questi ruoli siano ambigui, no? Come saprete, Peppone è il sindaco di questo paesotto dove si fanno le cose, no? dove sono ambientati tutti questi luoghi della questione, però è anche uno dei personaggi più influenti della comunità. Quindi lui ha un ruolo nella società perché è sindaco, fa parte di un partito, no? Quindi avrebbe una serie di aspettative piuttosto evidenti a cui dar retta, ma è anche un membro della comunità. E questo genera altre aspettative. E allora che succede? Che a un certo punto, non mi ricordo cosa accade, mi sembra che perché vogliono cambiare il parroco, quindi figuratevi se un comunista si sta a porre questi problemi rispetto a un parroco, qui siamo negli anni 50 in Italia, quindi l'opposizione di CPC è furibonda, eppure questi due si stimano al di là dei ruoli di nuovo perché sanno di essere delle brave persone. Quindi di nuovo è una stima primaria che il secondario non mette in alcun modo in crisi. Allora c'è questo gran casino e che succede? Peppone, siamo a pagina 220, si mette alla testa di un corteo di protesta che cala sul municipio. E questa è la citazione. Giunto il corteo davanti al municipio, le urla si fecero più forti. E urlava anche Peppone, alzando il pugno verso il balcone della sala del consiglio. «Peppone!» gli gridò nell'orecchio il brusco. «Che Dio ti strafulmini! Piantala di gridare! Ti sei dimenticato che il sindaco sei tu!» Si stava facendo una manifestazione contro se stesso, perché in quel momento evidentemente Peppone era la parte, il genio del luogo, non era il sindaco, non gli ne poteva fregare di meno, capite? E quindi è così marcata questa questione che da un punto di vista del mettere in luce la correttezza delle diagnosi di Maffesoli, secondo me è perfetta, nel senso che ovviamente Guareschi non aveva la più pallida idea di Maffesoli né probabilmente ragionava in alcun modo di queste cose, ma osservava e si era reso perfettamente conto di questo scarto, cioè del fatto che il vivere in un territorio e avere dei rapporti primari, avere dei rapporti qualitativi, spesso e volentieri va direttamente in contrasto con quelle che sono poi le pretese, no? Quindi il tipo del caso in cui arriva l'investigatore da fuori che vuole arrestare qualcuno di cui tutti sanno che fa certe cose ma ha anche altri pregi, e quindi lo status interno al gruppo è assolutamente diverso da quello che è lo status esterno. Insomma, ci sono tutta una serie di cose bellissime, e in questo caso per esempio nell'ultimo racconto, che è la maestra vecchia, c'è questa maestra che è quella che fino a quando si è retta in piedi andava in giro con la matita rossa e blu a correggere i manifesti dei comunisti, perché ovviamente lei era sabauda fino all'ultimo, no? E in qualche modo personifica la continuità del gruppo, perché è stata la maestra dei nonni, dei padri, dei figli e dei nipoti. È quello che in qualche misura ci dà proprio l'idea del fatto che questo gruppo esiste nel tempo, no? Però a un certo punto, ovviamente, a un certo punto la maestra muore e chiama Peppone e Don Camillo, i quali ovviamente molto obbedientemente vanno al capezzale, perché sono ancora da questo punto di vista legati da una dinamica di potere con la maestra, e lei dà delle istruzioni per il funerale. Allora dice: io il funerale lo voglio senza musica, perché non è una cosa seria. Senza carro come nei tempi civili, con la cassa portata a spalle, e sulla cassa voglio la bandiera. Sì signora, rispose Peppone, la mia bandiera, con lo stemma sabaudo, quindi la bandiera della monarchia ovviamente. Peppone il giorno dopo convoca il consiglio comunale, il luogo del potere, questo sono io, non è la citazione evidentemente, e chiede ai rappresentanti dei vari partiti se, data la delicata situazione politica, perché appunto eravamo in un momento di conflitto piuttosto marcato con possibili scontri di piazza eccetera eccetera, sia o meno il caso di acconsentire alle richieste della vecchia maestra. Tutti con bei discorsi politici si oppongono all'ostentazione di quell'emblema. Peppone accredita gravemente la volontà del consiglio e poi prende la parola e dice: in qualità di sindaco, quindi come vedete il ruolo è ben chiaro, vi ringrazio per la vostra collaborazione e come sindaco approvo il vostro parere di evitare la bandiera richiesta dalla defunta. Però, siccome in questo paese non comanda il sindaco, ma comandano i comunisti, come capo dei comunisti vi dico che me ne infischio del vostro parere. E domani la signora Cristina andrà al cimitero con la bandiera che vuole lei, perché io rispetto più lei morta che voi tutti vivi, e se qualcuno ha qualcosa da obiettare lo faccio volare giù dalla finestra. Ora, chiaramente, il discorso dei comunisti è un discorso di facciata da questo punto di vista, evidentemente, perché quello che vediamo è la contrapposizione netta fra il ruolo istituzionale e invece il ruolo di pertinenza all'interno del gruppo, no? E quindi, il giorno dopo, la signora Cristina andò al cimitero nella bara portata a spalla da Peppone, dal brusco, questa scena è bellissima, dal bigio e dal fulmine, e tutte e quattro avevano al collo i loro fazzoletti rossi come il fuoco, ma sulla bara c'era la bandiera della signora Cristina. Quindi, come vedete, le opposizioni che rilevano da un punto di vista di grammatica di potere, quindi appunto l'opposizione comunisti democristiani, l'opposizione sindaco, scelte di opportunità politiche, eccetera, eccetera, nel mondo piccolo di Guareschi non hanno nessuna rilevanza. Quello che conta sono gli equilibri interni al gruppo. E gli equilibri interni al gruppo non tengono in alcun conto tutte le altre definizioni. Quindi l'amico migliore di Peppone è Don Camillo, e Peppone chiama il figlio, non mi ricordo come, se Bakunin o Lenin o Stalin o cosa, Camillo, e lo battezza, comunista, tutto, no? Fuoco e fiamme, però battezza il figlio e lo battezza con il nome di Don Camillo. Quindi figuratevi a che punto di contraddittorietà, se vogliamo, saremmo, no? Se non vigesse il discorso potenza-potere. Nel mondo piccolo la coppia potenza e potere si dà continuamente a vedere. Ogni volta che arriva un qualche tipo di perturbazione da fuori è sempre nel registro del potere, è sempre qualcuno che non è stimabile di per sé, è sempre qualcuno che viene percepito come estraneo, è sempre qualcuno che non avrebbe nessun titolo a parlare, perché la dinamica rilevante per il gruppo è la dinamica del gruppo. E sono le stime e le mancanze evidentemente relative agli uni degli altri che non possono non essere prese in conto, perché il gruppo ha una sua vita che prescinde dal potere, okay? O che comunque in qualche modo deve entrare col potere in dinamiche particolarmente contraddittoriali. L'immagine di Peppone che contesta contro se stesso secondo me è bellissima, no? Anche perché, non so se avete visto i film, ma c'erano dei personaggi splendidi nel tra Gino Cervi e Fernandel che facevano Peppone e Don Capillo, erano dei film spettacolari ai tempi. Quindi insomma è un modo per andare a ritrovare la teoria maffesoliana, secondo me simpatico e molto efficace per molti versi, insomma. Posto ovviamente che Guareschi non ne sapeva nulla, nel senso che sono tutta una serie di dinamiche che ci vengono date in più, nel senso che osservando la realtà vediamo questo, ma Fesoli spiega questo discorso in modo molto convincente con questa coppia potenza-potere, che di nuovo riproduce l'opposizione ragione e complessità, oserei dire, perché di nuovo qui non è semplicemente un problema di non ragione. Il nostro problema, come abbiamo visto, credo, è quello di riuscire a concepire un pensiero dove ci sia anche la ragione, ma non solo. Questo è il punto. Laddove quando noi andiamo a costruire qualunque coppia col termine ragione ci troviamo a dover dire, non so, ragione e emozione. Ma non è vero, perché non c'è l'emozione da sola, come abbiamo visto, come non c'è la ragione da sola. C'è da una parte un discorso che immagina di poter essere puro, ed è ovviamente il discorso razionalistico, no? Quindi cartesiano e quindi diurno, evidentemente. E dall'altra invece c'è un discorso notturno di un sapere più complesso, dove c'è la ragione, dove c'è l'emozione, dove c'è la tradizione, dove c'è tutta una serie di altri alfabeti in atto, che sono anche gli alfabeti evidentemente immaginali, che permettono di interpretare la realtà in modo estremamente più prossimo di quanto non riesca invece a fare la ragione da sola, no? Tant'è che Maffesoli, da questo punto di vista, che è molto bravo a usare le parole, oltretutto è anche un poliglotta, una volta che eravamo a un convegno a Perugia fece una battuta sul concetto, dicendo che il concetto è uno strumento violento. E in effetti è uno strumento violento il concetto, perché che vuol dire concetto? Vuol dire qualcosa che viene radunato insieme. Però quello che voleva dire Maffesoli è che è uno strumento di potere fondamentalmente, perché questo tuo radunare va contro spesso e volentieri la realtà. Cioè tu metti insieme una serie di cose a prescindere dal fatto che possano o meno stare insieme, quindi rispondi a una tua convinzione più che a un'osservazione. E dice che è violento perché? Perché dice che in tedesco si dice Begriff. Il gioco di parole è translinguistico, nel senso che griffe in francese vuol dire artigliare. Quindi dice una cosa che già nel termine, già nel nome è violento, perché di fatto sta a individuare un modo di prendersela con la realtà che è violento. Il pensiero, dice Maffesoli, dovrebbe essere carezzevole. E io sono assolutamente d'accordo con Maffesoli. La carezza, l'avvicinarsi alla realtà con una forma di rispetto per il fatto che esiste è interessante, è utile. E ci permette di ricordarci che non è detto che quello che ne vorremmo fare noi è senz'altro meglio di quello che già ne ha fatto lei stessa. Perché se ci fate caso, e questo c'è da qualche parte nel testo, la nostra idea di poter regolarmente migliorare il mondo è un'idea blasfema in ultima analisi. Perché se la considerate dal punto di vista dei nostri credi diffusi, noi dovremmo vivere nel miglior mondo possibile, avendolo fatto Dio. non dovremmo porci il problema delle differenze, delle difficoltà, degli errori. Nel momento in cui noi riteniamo di essere molto più bravi di chi ha progettato il tutto e di poterlo fare meglio, stiamo peccando un po' di hubris, della famosa ebbrezza divina, quella per cui poi Icaro è cascato e si è fratturato tutte le ossa dalla prima all'ultima, evidentemente, no? Però il punto è esattamente questo. Cioè, noi non ci ricordiamo mai questo discorso. Cioè, se il mondo esiste in un certo modo, potrebbe darsi che abbia un motivo per esistere in quel modo. Certo, Cartesio ci ha detto che il mondo è res extensa, quindi di fatto è casuale, sta lì così, e potrebbe stare in qualunque altro modo. Ma credo che tutti i problemi ambientali degli ultimi anni ci stiano dimostrando che non è vero. Che se c'erano dei fiumi c'era un motivo, se c'erano degli spazi di un certo genere c'era un motivo, se c'erano delle temperature e degli ambienti, no, c'erano tante ragioni. Noi le abbiamo sbancate tutte, queste ragioni, dalla prima all'ultima, e quindi mo cominciamo a pagare il prezzo e non lo concepiamo, non ci arriviamo intellettualmente a questo discorso. È talmente difficile riuscire a entrare in quest'ottica che non è da noi. Ieri sera c'era su Sky un documentario che si chiama Dissesto Doloso e a un certo punto si intervistava il sindaco di un paese al confine fra Liguria e Toscana dove hanno costruito nel letto del torrente, proprio dentro. Dopodiché te stupisci che te s'allaga casa. Io ho qualche difficoltà, per quanto, per carità, la stima nei confronti di questi poveretti è una forma di compassione, però c'è anche una forma di rabbia, o sei deficiente o cosa, perché a un certo punto, no, dovresti capirlo pure senza che te faccio i grafici io, che se c'è il fiume magari, no? Ecco, però questi sono gli stessi che, come qualche tempo fa è successo in televisione, quando hanno intervistato uno gli hanno detto: ma lei è costruito in una zona di esondazione? Cioè, io però ho fatto il condono. E al fiume che cazzo gliene frega del tuo condono? La domanda. Però, come vedete, il problema è visto come un problema legale, non come un problema pratico. Cioè, l'idea che il fiume possa reclamare il suo, possa esistere in quel posto perché ci sono tutta una serie di caratteri geografici che fanno sì che esista un fiume, a noi non ci viene in mente. Noi, a un certo punto, il fiume basta, fa quello che dico io. Perché noi ci sentiamo in grado di controllare la realtà. Capite? Questo è il grande problema. Nel momento in cui ci si dimostra che non è vero, abbiamo delle enormi difficoltà a capirlo, come la signora che cercava i responsabili della tempesta di neve e tutta una serie di altre figure che non sono mitologiche ma sono vere, cioè le trovate nei telegiornali continuamente, questi che non capiscono, no? Il sindaco che dice: beh, ma c'era bisogno di produrre, di creare ricchezza, e quindi costruisci dentro un fiume? Il passaggio logico mi sfugge. Qual è? Dov'è il passaggio logico per il quale ha senso fare sta cosa e adesso trovarci a spendere miliardi per cercare di sollevare quelli che abitano lì da una situazione che ormai è pure consolidata a livello giuridico perché hanno fatto i condoni? Quindi quella casa lì può starci, prescindendo dal fatto che c'è il fiume, che è una sgradevole circostanza, una sgradevole coincidenza, però quello ha diritto a stare lì. Che facciamo? Cioè, vedete quanto l'intreccio di queste dimensioni di significato è pratico? Nel momento in cui non riesco più a rendermi conto del fatto che esiste una legalità autonoma dell'ambiente, io faccio qualsiasi cosa e dopodiché pago qualsiasi prezzo, perché ovviamente non riesco a vedere le connessioni. Non è questione di semplice stupidità, è proprio questione di cecità mirata. Io non vedo quello che non posso vedere, non lo posso vedere perché nel mio paradigma non c'è più quella cosa. Capite dov'è il problema? Perché il paradigma è così importante? Perché il letto di Procusto è così importante? Perché io questa dimensione di dipendenza dall'ambiente, insieme a tutte le altre dipendenze che non voglio riconoscere, l'ho espulsa, dice Maffesoli con un termine molto forte, l'ho evacuata dal mio modo di guardare. No? E la modernità, da questo punto di vista, ha dei cicli peristaltici fantastici, abbiamo evacuato una montagna di cose. Però adesso arriviamo al punto in cui i conti non tornano più, evidentemente. Quindi il dipendere, la potenza è anche evidentemente un termine estremamente forte da un punto di vista magico, è un po' come il mana di Durkheim, no? Durkheim è un altro autore razionalista, estremamente razionalista, che come Weber però quando guarda certe realtà non riesce a non utilizzare dei termini che sono problematici. Weber, abbiamo visto, parla del carisma, Weber parla del politeismo dei valori, sono tutta una serie di formule che non hanno nulla di razionale, sono buchi neri nella teoria razionale di Weber questi, perché aprono a altri alfabeti. Il carisma cos'è? È un qualcosa che qualcuno ha, che non sai perché ce l'ha, non sai spiegare da dove derivi, non sai stabilire delle correlazioni tra il suo averlo ed altro, no? Perché appunto di Hitler probabilmente è stato uno dei personaggi più carismatici del mondo, lo vediamo oggi e non riusciamo a spiegarci. No? Quindi evidentemente c'è qualcosa che ci sfugge in questa questione. Quindi il carisma per Weber è un grande segno di coraggio intellettuale averlo segnalato, anche se poi è costato una serie di esaurimenti nervosi. E per Durkheim il mana, no? Durkheim parla della religione e utilizza questo termine, che è un termine che appunto non è spiegabile. Cos'è? Un'energia particolare. Quella che tutti quelli che fanno dei videogames avranno trovato come misura della propria vita, cioè il mana in Magic, per esempio, è una delle misure più diffuse, no? Però per Durkheim, che non aveva le carte, non lo sapeva, però di fatto è un'altra qualcosa che non va più, no? Va oltre il discorso razionale. E il discorso della potenza maffesoriana si rifà al discorso della del mana, cioè la potenza è qualcos'altro. È qualcosa che esiste nonostante tutto, che ha un suo modo di influenzare la vita delle persone oltre le loro consapevolezze razionali. Se prendiamo Peppone, il fatto che Peppone non si ricordi più di essere il sindaco è evidentemente un segno di possessione, fra virgolette, no? Reagisce ad un altro clima, reagisce ad altre categorie. Quelle sono le categorie che forse ci permetteranno di rifondarci. Quello è il punto. Perché se dobbiamo far ricorso invece alle categorie formali, tradizionali, agli organigrammi, a tutto ciò con cui siamo stati abituati a crescere, vediamo che questo non è in grado di reggere. Questo discorso non tiene, non ha tenuto con l'ascesa di Hitler, non tiene spesso e volentieri in tutti gli altri casi nei quali qualcuno strumentalizza degli apparati formali vuoti. No? Lo vediamo continuamente. Ci sono delle forze, ci sono delle caratteristiche che inserite in certi contesti diventano devastanti. Perché? Perché noi spesso e volentieri ci rifiutiamo di vederle, perché non siamo più in grado di riconoscerle, perché ne abbiamo paura, perché le sminuiamo, perché riteniamo di essere molto più avanzati ed evoluti, visti i discorsi che abbiamo fatto, no? Vi faccio presente che la categoria focale della teoria del potere di Weber è legale e razionale. Quello è il potere auspicabile, ed è il potere fondato sulle scritte, sui contratti e su tutto quello che abbiamo visto fino ad oggi. Ma il potere legale razionale, di fronte al potere carismatico, perde. Non ce la fa. Perché non riesce a far, come dire, leva, non riesce a smuovere quelle dimensioni e quelle energie che invece il potere carismatico è in grado di acchiappare senza nessuna difficoltà, manco rendendosene conto. Però abbiamo detto, la scelta della propaganda nazista è stata una delle scelte in assoluto più vincenti che abbiamo mai visto. E non credo che se fossero messi a tavolino a studiarlo. È stato un gesto di intuito, no? Quella famosa intuizione, che è un'altra delle categorie con le quali non siamo mai riusciti a fare i conti finora. Quindi ci sono, da questo punto di vista, tutta una serie di rinvii alla questione della potenza e del potere che sono particolarmente significativi. Per esempio, che qualcuno ha voglia di fare un po' di ginnastica mentale può provare a analizzare la Russia di Putin in termini di potenza e di potere, in termini di carisma o di legalità e razionalità. Ci sono oggi una serie di esempi, no, di casi storici concreti che non sono comprensibili con le categorie nostre, no? La Cina, tutto il discorso del direttorio cinese e delle dinamiche cinesi di potere e di commistione fra affari pubblici, privati, corruzione, eccetera, sono tutte cose che non puoi descrivere in modo semplicemente razionale. C'è altro. Quindi sono discorsi effettivamente utili.